Buongiorno, uditore. Parliamo a nostro Signore ora. Grande Dio, creatore dei cieli e della terra, che ci ha divinamente assegnato questo tempo stamattina di adorazione a te, e che possiamo, Signore, nei nostri cuori arrenderci completamente alla Tua divina volontà e all'operare dello Spirito Santo in noi per produrre ciò che Tu vuoi farci sapere. Il nostro desiderio è d'essere cristiani migliori e migliori rappresentanti di Te. Voglia Tu concederci questo stamani mentre Ti aspettiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Accomodatevi. Sì, siamo molto felici di essere di nuovo qui stamani al servizio del grande re e ci dispiace noi di nuovo di non avere spazio per la gente, però abbiamo solo, cercheremo di fare il meglio possibile date le circostanze. Ora, molti hanno posto quassù fazzolette richieste affinché si preghi su di essi e li sto solo mettendo da parte, non che li stia ignorando, ma prego per essi dopo, in genere mi piace, e stasera. Lo farò stamattina e poi di nuovo stasera quando... Poi pregherò e aspetterò lo Spirito di Dio per la guarigione. Ecco quando mi piace pregare sui i fazzoletti e altro. E riguardo alle richieste speciali, Billy me le ha date tutte. Ce ne sono circa 300 e sono inoltre, ho appena lasciato le stanze. Vedete, le prenderò proprio il prima possibile, tutte quelle che riesco a prendere, e le prenderò proprio il più in fretta possibile. Non sarò in grado di prenderle tutte. Metto solo dentro la mano e ne prendo una. Dico, Signore, sarà questa e sarà questa, proprio così. Perché sono tutte vere richieste bisognose, qualcosa senza dubbio di cui dovremmo parlare insieme. E io, a meno che, sapete, a volte lo Spirito Santo può dirne una determinata che ho letto, che mi resta sul cuore, ritorno di nuovo a quella e ricerco là in mezzo finché la trovo, altrimenti le prendo proprio a caso. Ora, vogliamo anche dire stamattina e salutare quelli che sono in giro in altre parti del paese. Vogliamo salutare le persone tramite questo collegamento telefonico stamattina. A New York City, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia e New Albany, Indiana, in tutta la nazione. Vi salutiamo nel nome del Signore Gesù. Stamattina in Indiana è un bel mattino. Abbiamo avuto una pioggia ieri sera che ha rinfrescato il tempo e siamo il tabernacolo, è pieno di gente e tutti aspettano con grande aspettativa per la lezione di scuola domenicale e confido che le più ricche benedizioni di Dio siano su di voi in ascolto. E speriamo appena possibile di avere un modo in cui potremo avere, dove potremo raccoglierci tutti insieme, forse sotto una grande tenda, dove mi sento davvero veramente guidato a predicare su queste sette ultime coppe nella Bibbia. Perciò ora, in modo da non stare troppo a lungo su una grande lezione stamattina, ho cercato il Signore pensando cosa potrei dire, sapendo che questo può essere l'ultimo servizio che avremo. La venuta del Signore è così vicina. Vedo, dopo quella predizione fatta in California, che ci sono case laggiù e posti che affondano alla velocità di 30 pollici all'ora, travi che scricchiolano e si spezzano. E non sanno cosa lo causa. Siamo alla fine. Case da $100,000 che affondano. Ho grandi titoli nel giornale, foto che spero di portare stasera, poiché voglio parlare su qualcosa in merito a quello stasera. E poi stasera avremo la preghiera per i malati. Venite oggi pomeriggio alle 5, alle 6 o quando sia. Inizieremo presto, suppongo, così le persone potranno andarsene presto e ricevere i propri biglietti di preghiera. E stasera pregheremo per i malati, se il Signore vuole. Ora, dopo aver pensato in preghiera, cosa devo fare, sapendo che un giorno dovrò rispondere di quello che dico qui? E ho deciso, o mi sono sentito guidato dallo Spirito Santo stamattina, a parlare sulla profezia come per informarci. Vedete, è qualcosa che noi, se non siamo informati, qualcosa accade solo casualmente, dovremmo esserne al corrente. Lo Spirito Santo ci ha dato questo per avvisare le persone delle cose in arrivo. Sapete, la Bibbia disse che Dio non farà nulla senza prima mostrarlo ai suoi servitori profeti. E come Gesù avvertì le persone ciò che sarebbe avvenuto, come i profeti avvertirono le persone ciò che sarebbe avvenuto, e sta a noi ora, nella grande ora in cui viviamo, vedere in che epoca viviamo e cosa stacca e cosa accadrà in quest'epoca. Così uno di questi strani argomenti che forse abbiamo letto molte volte, stamattina mi è venuto in cuore di parlarne alle persone. Ora andiamo nelle nostre Bibbie al 24 capitolo di Matteo e leggiamo una porzione della parola, scusatemi, in modo da prendere un contesto per il nostro testo e argomento. Ora ricordate che insegneremo questo come lezione biblica lentamente. Prendete le vostre matite e i fogli. Ho molte scritture annotate qui che potrete essere in grado di annotare. Poi andate a casa e studiatele, poiché questa è proprio come una lezione di scuola domenicale, in modo da sapere ed essere avvertite pronti per le ore in cui viviamo. Nel libro di San Matteo, scusatemi, 24 capitolo piuttosto, cominciando col 15 versetto, vorrei leggere una porzione della sua parola. E quando dunque avrete veduto l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, che è posta nel luogo santo, chi legge pongavi mente. Allora coloro che sono nella Giudea, fuggansene sopra i monti. Chi sarà sopra il tetto della casa, non scenda per togliere cosa alcuna di casa sua. E chi sarà nella campagna, non torni addietro per togliere la sua vesta. Or guai alle gravide e a quelle che latteranno in quei dì. E pregate che la vostra fuga non sia d'inverno né in giorno di sabato. Perciò che allora vi sarà grande afflizione qual non fu già mai dal principio del mondo in fin ad ora ed anche già mai più non sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne scamperebbe, ma per gli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dice, ecco il Cristo è qui o là, non crediate. Perciò che falsi Cristi e falsi profeti sorgeranno e faranno gran segni e miracoli, talché sedurrebbero, se fosse possibile, e ziandio gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, ecco, egli è nel deserto, non vi andate, e quegli è nella camera segreta, non crediate. Perciò che siccome il lampo esce di levante ed apparisce fino in ponente, tal ancora sarà la venuta del figliuol dell'uomo. Perciò che dovunque sarà il carname quivi, le aquile si riuniranno. Ora, come argomento, mi piacerebbe prendere il 24 versetto per mettere in rilievo questo versetto per la nostra lezione di scuola domenicale stamattina. E ascoltate attentamente mentre lo rileggo di nuovo. Perciò che falsi Cristo e falsi profeti sorgeranno e faranno gran segni e miracoli, talché sedurrebbero, se fosse possibile, ziandio, gli eletti. Ora, come argomento stamattina, o testo piuttosto, voglio prendere gli unti al tempo della fine. È l'argomento su cui vorrei parlare, o il testo, gli unti al tempo della fine. Credo che viviamo al tempo della fine. Penso che quasi chiunque, che il lettore della scrittura o anche un credente, sa che ora siamo alla fine della storia del mondo. Non servirà scriverla perché non ci sarà nessuno a leggerla. È alla fine del tempo, proprio quando non lo so. Proprio quanto ancora sarà, neanche gli angeli del cielo conoscono quel minuto o ora. Ma ci è stato detto dal Signore Gesù che quando queste cose che ora vediamo iniziano ad avvenire, allora di alzare i capi, poiché la nostra redenzione è vicina. Ora, cosa significa vicina? Non lo so. Può significare, come hanno detto gli scienziati l'altro giorno alla televisione, parlando della grande fenditura nella terra di migliaia di miglia che affonderà. Gli fu fatta la domanda, potrebbe affondare in quel punto? Cioè Los Angeles, la costa ovest, e molti di voi hanno visto come la seguivano col radar e saliva attraverso, entrava sotto San José e passava dall'altra parte in Alaska, a largo attraverso le isole Aleutine, circa 200 miglia a largo nel mare, e scendeva di nuovo fino a San Diego, passava attorno dietro Los Angeles e saliva lassù, una grande cavità. E tutti questi terremoti che abbiamo avuto sono l'apertura vulcanica che arriva a questo grande vuoto, per così dire, là dentro. E non ricordo come essi la chiamavano. Comunque, quando trema, forma questi terremoti che abbiamo avuto per anni sulla costa ovest. Ora è piena di crepe tutt'attorno e gli scienziati hanno detto, uno, quell'uomo ha detto all'altro, potrebbe crollarci dentro? Ha detto, non potrebbe, ma lo farà. Disse, però forse non nella nostra generazione. Disse, nei prossimi 5 minuti o i prossimi 5 anni. Non sappiamo esattamente quando. Questa settimana mi hanno inviato dei titoli del giornale su grandi case da $100,000 che crollano e si spaccano, persone che se ne vanno e non sanno come fermarlo. Non c'è modo di fermarlo, vedete. Dio può fare ciò che vuole e non c'è nessuno che possa dirgli come farlo. Costruite case, potete fare cose scientifiche, Dio è il creatore della scienza. Come lo fermerete? Egli può distruggere la terra stamane con le pulci se vuole. Vi rendete conto? Egli potrebbe parlare pulci all'esistenza e ce ne sarebbero per 40 miglia d'altezza entro mezz'ora, vedete. Non c'è, divorerebbero le persone dalla terra. Egli è Dio, fa proprio come vuole, è sovrano in se stesso. Ora vedendo tutto questo cumulo di evidenza che è l'ora in cui viviamo adesso, penso sia una buona cosa rivedere queste cose e farle emergere, poiché i suggelli sono stati aperti, e scoprire la verità su queste cose, poiché Dio è stato così leale verso di noi con la sua grazia nel mostrarci queste cose. Voglio che notiate qui in Matteo 24, Gesù usò il termine di Cristi, C-R-I-S-T-I, Cristi. Non Cristo, ma Cristi, plurale, non singolare, Cristi. Perciò la parola Cristo significa l'unto. E quindi se sono unti, non ce ne sarà solo uno, ma molti unti. Gli unti, vedete? Altrimenti, se egli avesse voluto analizzarlo così da farcelo capire un po' meglio, avrebbe detto, negli ultimi giorni sorgeranno falsi unti. Ora, quello sembra quasi impossibile, vedete? I termini di unti. Ma notate proprio le prossime parole e falsi profeti, P-R-O-F-E-T-I, plurale. Ora, unto è uno con un messaggio e l'unico modo in cui il messaggio può essere portato è tramite uno che è unto e quello sarebbe un profeta unto. Sorgeranno falsi insegnanti unti. Un profeta insegna, cos'è il suo messaggio? Insegnanti unti, ma persone unte con falso insegnamento, unti, Cristi, plurale, profeti, plurale. E se c'è una cosa come un Cristo singolare, allora questi dovrebbero essere unti. Poiché la loro profezia di ciò che insegnavano sarebbe la differenza, perché sono unti, unti. Ora, è una lezione di scuola domenicale, vogliamo cercare di portarla ad una vera resa dei conti tramite le scritture. Non tramite ciò che qualcun altro ha detto al riguardo, ma proprio leggendo le scritture. Potreste dire, come può essere? Gli unti sarebbero, cos'erano essi?
Christ, C-H-R-I-S-T-S, anointed Christ, and
Cristi, C-R-I-S-T-I, Cristi unti, e falsi profeti, unti ma falsi profeti. Gesù disse che la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Ora qualcuno potrebbe dirmi, credi che quell'unzione su quelle persone significa che è l'unzione dello Spirito Santo? Sì, Signore, il genuino Spirito Santo di Dio su una persona, eppure essi sono falsi. Ascoltate attentamente ora e guardate cosa egli disse. E mostreranno segni e miracoli tanto da sedurre agli stessi eletti se fosse possibile. E sono unti col genuino Spirito Santo. So che questo suona davvero sciocco, ma ci prenderemo del tempo e lo spiegheremo tramite la parola, che è assolutamente il così dice il Signore, la verità. Ora andiamo nelle nostre Bibbie solo un minuto, in Matteo al 5° capitolo, e iniziamo con il 45° versetto. E vediamo ora, mentre leggiamo per alcuni momenti su queste scritture, e poi dopo che arriviamo qui, ebbene, vi daremo, così voi se non riusciremo a leggerle tutte, allora prendete la vostra Bibbia. E potete leggerle anche dopo che ce ne andremo da qui, andrete a casa e leggerete cosa dice la Bibbia al riguardo. Ora, per prenderci il nostro tempo, per avere un fatto basilare, poiché qui sto facendo un'affermazione che è sbalorditiva, come può lo Spirito Santo ungere un falso insegnante? Ma è ciò che Gesù disse sarebbe avvenuto. Ora, Matteo, il 5° capitolo, il 45° versetto. Leggiamo ora. Iniziamo un po' più indietro, il 44°. Ma io vi dico, amati i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi fanno torto e vi perseguitano. A ciò che siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i buoni e i malvagi e piovere sopra i giusti e gli ingiusti. La pioggia viene sul malvagio proprio come sul buono. Ora, per seguire questo in un'altra profezia che riguarda questo, possiamo ora andare in Ebrei al 6° capitolo per il prossimo versetto seguente su questo, dove Paolo ricorda la stessa cosa che disse Gesù. Paolo che parla ora, mentre lo cercate, e voi in ascolto nella trasmissione, abbiate vicine le vostre Bibbie e un pezzo di carta e cercate quest'ora. Ebrei, il sesto capitolo, Paolo scrive agli ebrei mostrando loro le ombre e i simboli, portandoli da sotto il giudaismo al cristianesimo, mostrando loro come tutte le vecchie cose prefiguravano soltanto le cose che dovevano venire. Paolo parla ora, Ebrei 6. Perciò, lasciata la parola del principio di Cristo, C-R-I-S-T-O, singolare, tendiamo alla perfezione, non ponendo di nuovo il fondamento del rinunziamento, opera morte della fede verso Dio, di dottrina dei battesimi e dell'imposizione delle mani e della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. E ciò faremo se Dio lo permette. Perciò che egli è impossibile che coloro che sono stati una volta illuminati e che hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, voglio richiamare la vostra attenzione solo un minuto. Avete notato? È dono e non doni, partecipi dei doni celesti, ma il dono celeste, singolare. Cristo, singolare, dono, singolare. Il dono celeste, fatti partecipi dello Spirito Santo. Ed hanno gustato la parola di Dio. Gustato cosa? La parola di Dio e la potenza del mondo a venire. Se cadono, siano da capo rinnovati al ravvedimento, poiché di nuovo crocifiggono a se stessi il figliuolo di Dio e lo espongono ad infamia. Perciò che, ascoltate, la terra beve la pioggia che viene spesse volte sopra essa e produce erba comoda a coloro dai quali altresì è coltivata. Riceve benedizioni da Dio. Ma quella che porta spine, triboli e riprovata è vicina a maledizione, la cui fine è d'essere arsa. Ora paragonatelo di nuovo con Matteo 5:24. Notate, Gesù disse che la pioggia e il sole vengono sulla terra, che Dio manda ciò per preparare il cibo e altro per i popoli della terra. E la pioggia viene mandata per il cibo, le erbe, ma le zizzane e le erbacce, essendo nel campo, ricevono la stessa cosa. La stessa pioggia che fa crescere il frumento è la stessa pioggia che fa crescere le erbacce. Come su questo ricevette una tale lezione una volta quando incontrai la gente pentecostale la prima volta. E fu una grande lezione per me. Vidi due uomini, uno non avevo mai sentito parlare in lingua prima. Uno parlava in lingua, l'altro lo interpretava, viceversa. E diceva la verità, diceva che ci sono molti qui dentro che dovrebbero ravvedersi stasera. Ci sono sia donne che uomini, e persone si alzavano e andavano all'altare. Pensai, quanto è glorioso! E poi col piccolo dono dello Spirito Santo parlai a quegli uomini, solo, sapete, come nel discernimento, un semplice modo per scoprire. E uno di loro era un cristiano genuino ed era un vero servitore di Cristo. E l'altro era un ipocrita. E uno di loro, quello che era un ipocrita, viveva con una donna dai capelli neri, amareggiando con una bionda e aveva figli da lei. Ebbene, era proprio là nella visione, non poteva essere negato. E gliene parlai. Lui mi guardò e girò intorno all'edificio. Ora ero confuso davvero. Pensavo d'essere arrivato tra angeli, poi mi chiesi se non fossi fra diavoli. Come poteva essere? Non riuscivo a capirlo e per anni non ne ho voluto a che fare finché un giorno quando... George Smith, il ragazzo che esce con mia figlia, ieri siamo andati al luogo del vecchio molino dove vado a pregare. E dopo essere stato là dentro un paio di giorni, lo Spirito Santo mi ricordò questa scrittura. Poiché la pioggia viene spesso sulla terra per rivestirla di erbe, ma spine e triboli vivono di quella stessa pioggia. E la cui fine d'essere arsi, vivono della stessa risorsa di Dio, donatrice di vita. Allora l'ho compresi che da, Gesù disse, dai loro frutti li riconoscerete. Ora perciò la pioggia che cade sulla vegetazione naturale della terra è un simbolo della pioggia spirituale che dà vita eterna, che scende sulla Chiesa. Poiché la chiamiamo la prima pioggia e l'ultima pioggia, ed è una pioggia che riversa lo Spirito di Dio sulla sua Chiesa. Notate, qui c'è una cosa molto strana, vedete. Quando quei semi andarono nel terreno, in qualsiasi modo ci andarono, erano spine dal principio. Ma il frumento che fu seminato là e le erbe, erano erbe dal principio. E ogni erba, riproducendosi di nuovo, mostrava che ciò era il principio originale. E sedurranno gli eletti se fosse possibile, perché ricevono la stessa pioggia, la stessa benedizione, mostrando gli stessi segni, gli stessi prodigi. Vedete? Essi sedurranno o sedurranno gli eletti se fosse possibile. Ora, una spina non può fare a meno d'essere spina, e né il frumento può fare a meno d'essere un frumento. È ciò che il creatore di ognuno stabilì al principio. Questo è l'eletto, la stessa pioggia. Il sole sorge al mattino e si estende da un capo all'altro della terra, come ha fatto su questa terra il giorno in cui viviamo. E il sole, lo stesso sole che sorge ad est, è lo stesso sole che tramonta ad ovest. E quel sole è inviato per far maturare il grano sulla terra di cui i nostri corpi sono formati. Noi viviamo di sostanza morta, è l'unico modo in cui potete vivere. E se qualcosa deve morire ogni giorno affinché viviate nel naturale, allora non è vero che il vostro corpo deve vivere di sostanza morta per la vita naturale. Allora ci deve essere qualcosa che muoia spiritualmente per salvare la vostra vita spirituale. E Dio divenne materiale, carne, e morì affinché noi potessimo vivere. Non c'è chiesa, nessun'altra cosa al mondo che possa salvarvi tranne Dio. Quella è l'unica cosa tramite cui vivono. Ora scorrete le scritture. Gesù è la parola. Nel principio era la parola e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Nel principio era la parola e la parola era con Dio. E la parola è stata fatta carne e colui che visse è abitato fra noi. E l'uomo non vivrà di pane soltanto per il fisico, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora vedete, viviamo della parola, e cioè Dio. Ora il sole passa attraverso e matura il grano. Ora non può maturare tutto ad un tratto. Mentre procede maturando, matura costantemente finché giunge ad una spiga completa. Così è oggi con la Chiesa. Iniziò nella sua infanzia indietro, nell'epoca oscura, dove era sotto il terreno. Ora è diventata matura e possiamo vederla perfettamente come Dio, tramite la natura, sempre. Non potete disturbare la natura. Ecco qual è il problema oggi. Facciamo volare bombe là in quell'oceano, demolendole e spezzandole in ogni parte con bombe atomiche. State solo staccando continuamente ancora più di quella terra, gettandovela dentro. Abbattete gli alberi, le tempeste vi porteranno via. Arginate il fiume, strariperà. Dovete trovare la via di Dio di fare le cose e rimanere in essa. Abbiamo denominato le persone nelle chiese, nelle organizzazioni. Guardate cosa abbiamo. Rimanete nella via provveduta da Dio perciò. Ma vedete, egli manda la pioggia, di nuovo al nostro argomento, sui giusti e gli ingiusti. Gesù ora qui vi dice, in Matteo 24, ciò sarebbe stato un segno al tempo della fine. Ora, se questo segno deve essere conosciuto solo al tempo della fine, allora dovrà essere dopo l'apertura di quei suggelli. Vedete? È un segno della fine. Quello sarebbe quando queste cose accadranno, sarà al tempo della fine. E sarà un segno. Ora, così gli eletti non saranno confusi in queste cose. Lo vedete? Allora deve essere rivelato, esposto. Notate, sia il frumento che le erbacce vivono della stessa unzione dal cielo. Entrambi se ne rallegrano. Ricordo questo, riferendomi di nuovo a questo caso lassù, quel giorno a Green's Mill. Io vidi apparire quella visione e c'era una grande terra ed era stata tutta dissodata. Ed ecco uscire un seminatore. Prima, voglio farvelo ricordare, osservate cosa esce prima, poi quello che segue. E mentre quest'uomo vestito di bianco andava su tutta la terra seminando, poi dietro di lui venne un uomo vestiti scuri indosso. Sembrava molto furtivo, procedendo furtivamente dietro di lui seminando erbacce. E mentre questo avveniva, allora vidi spuntare entrambi i raccolti. E mentre spuntavano, uno era frumento e l'altro erano erbacce. E venne una siccità in cui, sembrava, entrambi avevano i loro capichini proprio implorando la pioggia. Allora venne una grande nuvola sulla terra e piove. E il frumento si drizzò e disse, lode al Signore, lode al Signore. E le erbacce si drizzarono e gridarono, lode al Signore, lode al Signore. Gli stessi risultati. Entrambi stavano per perire, entrambi stavano per andarsene. E allora spuntò il frumento e aveva sete. E poiché si trovava nello stesso campo, lo stesso giardino, lo stesso luogo, sotto lo stesso getto d'acqua, spuntò il frumento e spuntarono le zizzane proprio tramite la stessa cosa. Notate, la stessa acqua d'unzione che produce il frumento produce l'erbaccia. Lo stesso Spirito Santo che unge la Chiesa, che dà loro il desiderio di salvare anime, che dà loro potenza di compiere miracoli, cade sugli ingiusti proprio come sui giusti. Proprio lo stesso Spirito. Ora non potete renderlo diverso e comprendere Matteo 24:24. Egli disse, sorgeranno falsi cristi, falsi unti, unti dalla cosa genuina, ma saranno falsi profeti di ciò, falsi insegnanti di ciò. Cosa porterebbe un uomo a voler essere un falso insegnante di qualcosa che è la verità? Ora arriveremo al marchio della bestia tra alcuni minuti e vedrete che è la denominazione, vedete? Falsi insegnanti, falsi unti, cristi unti, però falsi insegnanti. È l'unico modo in cui potete vederlo. Proprio come qui tempo fa ho citato questo, potrei citarlo perché siamo collegati in tutta la nazione. Un giorno parlavo ad un mio amico in Arizona, dove questa giunge stamani, e lui aveva un'azienda agricola di agrumi. E là c'era un albero, che era un albero di arancio che portava pompelmi e limone, mandarino, tangelo. E non ricordo quanti frutti diversi ci fossero su quell'unico albero. E dissi all'uomo, dissi, com'è possibile? Che tipo di albero è quello? Disse, l'albero in sé è un arancio. Dissi, perché porta dei pompelmi? Perché porta dei limoni? Disse, sono innestati in esso. Dissi, capisco. Bene, ora dissi, ora l'anno prossimo quando quell'albero produrrà un altro raccolto di frutta, poiché maturano tutti circa nello stesso periodo, dissi, allora produrrà tutte arance. Se è un'arancia navel, produrrà arance navel. Non è così, signore? Disse, no, signore, ogni ramo innestato produrrà della sua specie. Dissi, vuoi dire che il tralcio di limone produrrà un limone da quell'arancio? Egli disse, sì, signore. Il pompelmo produrrà un pompelmo da quell'arancio? Disse, sì, signore. È la natura del ramo che c'è innestato. Dissi, lode sia Dio. Lui disse, cosa vuoi dire? Dissi un'altra domanda. Ora, quell'arancio produrrà mai di nuovo delle arance? Disse, quando metterà un altro ramo. Quando esso metterà un altro ramo, non quando uno viene innestato in esso. Però sono tutti agrumi e vivono della vita dell'agrume che è nell'albero di agrume. Dissi, eccolo, la metodista produrrà metodisti ogni volta, la battista produrrà battisti ogni volta, la cattolica produrrà cattolici ogni volta. Ma la chiesa del Dio vivente produrrà Cristo dalla radice, la parola ogni volta, semmai metterà un altro suo tralcio. Ora potete innestare là dentro, capite? Ogni pompelmo, limone, tangelo, mandarino, qualunque siano gli agrumi, ognuno di loro può vivere in quell'albero, ma portando falsa testimonianza dell'albero, vivendo tramite l'albero. Lo vedete? Vivono e prosperano tramite la vita genuina che c'è in quell'albero. Ora ecco Matteo 24:24, vivono della stessa vita, ma non erano giusti al principio. Portano falsa testimonianza di quell'albero, è un arancio, eppure è un albero di agrumi. E dicono questa chiesa, questa denominazione testimonia di Cristo. E ha un falso battesimo, falsa testimonianza della parola, cercando di dire che la potenza di Dio era solo per i discepoli. Gesù stesso disse, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni tralcio che mai, albero che produrrà ogni tralcio che sarà nell'albero. E questi segni seguiranno i tralci genuini. Dove? Finché un albero, finché mette tralci, fino alla fine del mondo. Nel mio nome cacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue e prenderanno serpenti, berranno cose mortifere, imporranno le mani sugli infermi e riceveranno guarigione. Vedete l'ora in cui viviamo? Vedete cosa disse Gesù? Ricordate, questo era il tempo della fine, non in passato, sotto Wesley e là in passato. Ora, al tempo della fine, doveva accadere questo. Ora guardate le scritture, lasciate che esse testimonino. Gesù disse, investigate le scritture poiché in esse pensate, ovvero credete d'avere vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. In altre parole, se questo albero porterà mai un tralcio, io sono la vite, l'albero, voi siete i tralci. Chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. San Giovanni 14:12. Ora, chi dimora in me, chi era nella mia radice al principio? Ecco perché Gesù era sia la radice che il rampollo di Davide. Egli era prima di Davide, in Davide e dopo Davide, sia radice che rampollo di Davide. la stella del mattino, la rosa di Sharon, il giglio della valle, Alfa e Omega, Padre, Figlio e Spirito Santo. In Lui dimora la pienezza della Deità corporale, sia radice che rampollo di Davide. Colui che è la vita, eletta alla vita predestinata, che è in me, e Lui è la parola dal principio. Quando Egli si farà avanti, porterà i miei frutti, San Giovanni 14, 12. Però altri vivranno della stessa cosa, definendosi cristiani e credenti. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore, entreranno. Ora, questo deve accadere e manifestarsi negli ultimi giorni, quando i misteri di Dio sarebbero conclusi, come ci arriveremo un po' dopo. Questi alberi, la vera vita e la falsa vita, me l'avete sentito predicare da allora, da anni fa, come sono cresciute insieme. Le ho portate negli individui e ho mostrato che da Caino e Abele le due viti si incontrarono ad un altare. Entrambi religiosi, entrambi unti, entrambi desideravano la vita e adoravano lo stesso Dio. E uno fu rigettato e l'altro ricevuto. E l'unico modo in cui colui che fu ricevuto poté fare qualcosa di diverso da suo fratello gli fu rivelato. Poiché la Bibbia disse per fede. Ebrei undicesimo capitolo. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, il che Dio testimoniò che era giusto. Gesù disse la rivelazione spirituale di chi lui era. Che dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? E gli disse, Pietro disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo? Il Padre mio che è in cielo l'ha rivelato. Su questa roccia edificherò la mia chiesa. Cosa? La vera rivelazione della parola. Ecco di nuovo la vera vite, Abele, per fede. Dite, non fu una rivelazione? Cos'è fede? Fede è qualcosa che vi viene rivelato, che ancora non c'è, ma credete che avverrà. Fede è una rivelazione della volontà di Dio, quindi per rivelazione. E le chiese oggi non credono neanche alla rivelazione spirituale, credono in un insegnamento dogmatico di qualche sistema. Per rivelazione Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, il che Dio testimoniò che egli era giusto. Amen. Spero lo vediate. Vedete dove viviamo. Vedete l'ora. Parlava ad un gentiluomo non molto tempo fa, uno studioso e gentiluomo cristiano, disse, Signor Brennan, noi rifiutiamo ogni rivelazione. Disse allora, dovete rifiutare Gesù Cristo, poiché Egli è la rivelazione di Dio, Dio rivelato in carne umana. Se non lo vedete, siete perduti. Gesù disse, se non credete che io sono d'esso, morirete nei vostri peccati. Egli è la rivelazione di Dio, lo Spirito di Dio rivelato in forma umana. Se non potete crederlo, siete perduti. Se gli attribuite una terza persona, seconda persona o qualsiasi altra persona all'infuori di Dio, siete perduti. Se non credete che io sono d'esso, morirete nei vostri peccati. Una rivelazione. Non stupisce che non riuscissero a vederlo? Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi ha dato, nelle radici, verranno a me, vedete? Lo afferrate? Oh, come dovremmo amarlo, adorarlo, lodarlo, vedere il frutto dello Spirito negli ultimi giorni e l'albero della sposa che matura al culmine del tempo. La vera vita e la falsa vita, entrambe avevano la stessa unzione. L'acqua cadde su entrambe. Non sorprende che egli ci avvisò, avrebbe sedotto gli stessi eletti se fosse possibile. Notate, sembrano uguali, sono unte allo stesso modo. Ma notate, dai loro frutti, come li riconoscete? Come sapete che non è un arancio, perché porta un pompelmo. Quella vita va bene, vive nell'albero, ma porta un pompelmo, non è come la prima. E se una chiesa dice che loro credono che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e rinnegano la sua potenza, rinnegano le sue opere, rinnegano la sua parola, se la chiesa che crede in Gesù Cristo... farà le opere di Gesù Cristo, avrà la vita di Gesù Cristo, e se non lo fa, non importa se la vita si riversa in essa, se non è predestinata dalle radici, porterà pompelmo ogni volta qualcosa di diverso. Ma se è la vita predestinata nelle radici, porterà Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, se è la parola che sale attraverso la radice, poiché egli è la radice, il principio del tempo. Notate, ma è ciò che producono che vi dice la differenza. Dai loro frutti, disse Gesù, li riconoscerete. Non si raccoglie uva da un cardo, anche se il cardo è proprio nella vite. Potrebbe essere possibile, ma il frutto lo dirà. Cos'è il frutto? La parola, frutto per la stagione. Ecco cos'è il loro insegnamento. L'insegnamento di cosa? L'insegnamento della stagione? Che tempo è? La dottrina dell'uomo, la dottrina denominazionale? Ma ho la parola di Dio per la stagione? Ora il tempo passa così rapidamente che potremmo rimanere a lungo su quello, ma sono certo che voi qui presenti e sono certo che voi in tutta la nazione potete vedere cosa cerco di dirvi, perché non abbiamo ancora molto tempo per restare su ciò. Ma potrete vedere che l'unzione viene sugli ingiusti, falsi insegnanti, e fa fare loro esattamente ciò che Dio ha detto loro di non fare, però lo faranno ad ogni modo. Perché? Non possono farne a meno. Come può un cardo essere qualcosa di diverso da un cardo? Non importa quanta buona pioggia vi sia spruzzata sopra, deve essere un cardo. Ecco perché Gesù disse, saranno così simili da sedurre gli stessi letti che sono nelle radici. Se fosse possibile, ma non è possibile. Un frumento non può fare altro che produrre frumento, è tutto ciò che può produrre. Notate, ricordate, Dio non è l'autore dell'organizzazione, il diavolo è l'autore dell'organizzazione. L'ho dimostrato tramite la parola del continuo e più volte. Non dovremo addentrarci in questo stamattina. Sappiamo che Dio non ha mai organizzato le persone insieme in quel modo, facendo un'organizzazione. Centinaia di anni dopo la morte dell'ultimo discepolo, prima che avessero la prima organizzazione, si è sempre dimostrato un fallimento, se non lo è. Perché oggi non siamo insieme in amore, metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici e tutti? Perché le opere di Dio non ci seguono allora? Ogni chiesa sulla stessa cosa, la parola. Quelle cose che separano gli uomini, la fratellanza. Siamo più distanti da Dio di quanto siamo mai stati, parlando delle chiese. Ora ci viene detto che tutte le cose antiche accaddero come esempi per nostro insegnamento, rimproveri, ammonizioni. Che tutte le vecchie cose del Vecchio Testamento accaddero, prefigurarono, per vedere cosa sarebbe accaduto nel Nuovo Testamento, nel nostro giorno. Proprio come se non aveste mai visto la vostra mano e guardaste e vedeste un'ombra sul muro, come la mia mano risulterebbe dalla luce. Se ha cinque dita qui in un'ombra durante il negativo e muovete la vostra mano verso, essendo il positivo, verso il negativo, deve giungere a cinque dita. Come ci dice la Bibbia che l'Antico Testamento, essendo un'ombra, simbolo delle nuove cose, ovvero delle cose future, non proprio la cosa che è, ma è un'ombra, un simbolo delle cose future. Torniamo indietro e vediamo se questa cosa c'è mai stata in un'altra epoca. Volete? Così sapremo per dimostrarlo del continuo tramite la parola, non tramite l'idea di un uomo, qualche teoria. Non mi interessa chi lui sia, ogni altro uomo, io o qualcun altro. Se egli non parla secondo la legge e i profeti, non c'è luce in lui, vedete? È ciò che disse la Bibbia. Sia ogni parola d'uomo una menzogna e sia la mia vera, nonostante chi sia. Ora torniamo indietro e scopriamo se questo è mai accaduto per mostrarci un esempio. Ora potremmo tornare nel libro di Esodo e parlare di un personaggio chiamato Mosè, che era un profeta unto, inviato da Dio, con la parola di Dio e il volere di Dio per la sua generazione. Poiché la parola di Dio scorre sempre nella continuità, egli disse, lui non faceva niente finché non lo rivelava prima ai suoi profeti. Allora l'ha fatto. Ora egli non può mentire ed essere Dio, no signore. Deve rimanere verace, non c'è menzogna in lui. Egli è... Ed egli non può cambiare ciò. Se lo fa, allora non è Dio. Ha fatto un errore, egli deve essere infinito. E l'infinito non può fare un errore, vedete? Quindi ciò che Dio dice è eternamente giusto, vedete? Ed egli l'ha promesso così, guardate, non c'è punto nella Bibbia che non segue esattamente in continuità con ciò. Ora Dio aveva promesso ad Abram che la sua progenie sarebbe stata forestiera in terra straniera per 400 anni e poi egli l'avrebbe condotta fuori con una grande mano di forza e potenza. Avrebbe mostrato i suoi segni e prodigi in mezzo al popolo con cui essi dimoravano. Il tempo della promessa si avvicinò, le persone se ne erano dimenticate, avevano farisei e sadducei e così via, denominazioni. Ma tutto ad un tratto venne Dio da solo e scelse da fuori, lontano da tutti loro. Dio in nessun giorno né in nessun tempo ha mai chiamato un profeta da una denominazione. No, Signore. È così contorto, non potrebbe farlo. Dovrebbe rimanere con quella denominazione. Mosè, un uomo inviato da Dio con la parola di Dio e in viaggio portando Israele nella terra promessa, rigorosamente col comandamento di Dio, incontrò un altro profeta. Un altro unto che aveva un'unzione genuina dello stesso Spirito Santo che era su Mosè. Proprio così. Era un profeta, lo Spirito Santo era su quest'uomo. Il suo nome era Balaam. Lo conosciamo tutti. Ebbene, le cose che l'uomo disse stanno ancora avvenendo circa 2800 anni fa. Tu sei come un unicorno, Israele. Chiunque ti benedice sarà benedetto. Chiunque ti maledice sarà maledetto. La tua forza, potenza, quanto sono giuste le tue tende, oh Giacobbe. Vedete, egli non poté trattenersi. Andò là con in cuore il proposito di maledire il popolo. Oh, voi falsi insegnanti che avete ascoltato questi nati per tutti questi anni e avete visto Dio confermare esattamente ciò che egli ha detto. E sedete nel vostro studio e sapete che è la verità. E a causa delle vostre differenze denominazionali, li contestate e dite alla vostra gente che non sono così. Vai a voi! Il vostro tempo è vicino. Balaam, unto con lo stesso spirito che era su Mosè. Qual era la differenza? L'insegnamento di Mosè era perfetto. La Bibbia disse qui in Seconda Pietro che era l'insegnamento di Balaam che Israele accettò, che Dio non perdonò mai. Peccato imperdonabile, nessuno di loro si salvò sebbene fossero usciti sotto le benedizioni di Dio e avessero visto la mano di Dio muoversi tramite questo potente profeta e l'avevano visto esattamente rivendicato da Dio. E perché un altro profeta giunse con un insegnamento contrario e disputò con Mosè e cercò di dimostrare al popolo che Mosè era in errore. E Datan, Core, molti di loro furono d'accordo con lui e insegnarono ai figli di Israele a commettere fornicazioni, a seguire la sua organizzazione che noi siamo tutti uguali. Se siamo metodisti, battisti, presbiteriano, pentecostale e cos'altro, siamo tutti uguali. Non siamo uguali, voi siete un popolo separato, santo al Signore, consacrato alla parola e allo Spirito di Dio. Per portare il frutto della sua promessa di questo giorno e non siete parte di loro. So che questo è davvero forte, ma è comunque la verità. consacrato per un servizio in questi ultimi giorni. Uscite di mezzo a ciò. Ora, l'insegnamento di Balaam, non la profezia di Balaam, quella andava bene, era Dio. Quanti lo credono? La profezia di Balaam era esattamente giusta, perché non poteva pronunciare nient'altro. L'unzione di Dio non avrebbe pronunciato nient'altro e Dio la rivendicò dimostrando che era la verità. Ma era l'insegnamento di Balaam. Ora paragonatelo a Matteo 24:24. Unti, però il loro insegnamento è falso. La Trinità e tutte le cose simili. Errato! Anticristo! Spero che i vostri sentimenti non siano feriti e non spegnete quei telefoni e non alzatevi e uscite. Restate proprio fermi e vediamo se lo Spirito Santo non ce lo rivelerà e ce lo dimostrerà. Dite, ma quello, proprio qualsiasi cosa crediate, restate proprio fermi, ascoltate e chiedete a Dio di aprirvi il cuore. Allora scoprirete se siete un rovo, un cardo o dove vi trovate, vedete? Ora anche Giuda, che era preordinato alla condanna, era seduto davanti a Gesù. E Gesù gli disse, sei tu, qualsiasi cosa farai e qualsiasi cosa devi fare, vai a farla presto. Lui sapeva cosa stava facendo, però per quei 30 pezzi d'argento e popolarità vendette il Signore Gesù Cristo, uno dei suoi discepoli, il tesoriere della Chiesa. Gesù lo chiamò suo amico, vedete? La Bibbia disse egli nacque figlio di perdizione, proprio come Gesù nacque figlio di Dio. Sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Notate attentamente mentre continuiamo a studiare. Prenderemo un altro esempio nel libro dei Re. C'era un profeta e il suo nome era Micaia. Era il figlio di Imla ed era un profeta. Lo era. E c'era un altro profeta, il capo di un'organizzazione di profeti, unti. La Bibbia disse che erano profeti, proprio come egli disse che Balaam era un profeta, unti. E c'era uno di loro chiamato Micaia, che era unto da Dio, inviato da Dio con la parola di Dio. Ce n'era uno, Sedechia, che pensava di essere mandato da Dio, era unto da Dio, ma il suo insegnamento era contrario alla parola di Dio. Sorgeranno falsi cristi, mostreranno grandi segni, sedurrebbero gli eletti se possibile. Notate entrambi unti. Ora come potreste riconoscere chi era giusto e chi errato? Osservate cosa la parola promessa da Acab. Il profeta che c'era prima di lui, che era Elia, uno dei più grandi profeti dell'epoca, che era un profeta rivendicato. Quel profeta rivendicato disse che, poiché Acab aveva fatto questo male, che i cani leccheranno il suo sangue, aveva preso la vita di Naboth e che i cani avrebbero divorato Izebel e il suo corpo sarebbe stato concime sui campi. Ora come potete benedire ciò che Dio ha maledetto? O come potete maledire, come disse Balaam, ciò che Dio ha benedetto? Vedete? Ma questi profeti erano sinceri. Non c'era dubbio che fossero uomini buoni, uomini onorabili. Poiché per essere un profeta in Israele si doveva essere onorabili. O perfino per essere un israelita. Venivate lapidati altrimenti. Erano uomini onorabili, erano uomini intelligenti, erano uomini istruiti, erano i prescelti di Acab, della nazione. Lo vedi, sorella Wright? I prescelti della nazione, ben equipaggiati per il par... Ed ora, quando Micaia vide la sua visione, sapeva in cuor suo cosa aveva detto la parola, ma voleva vedere cosa avrebbe detto lo spirito che era in lui. Così gli dissero, di la stessa cosa che questi altri profeti dicono e quando lo farai, ebbene sarai, ti porteremo di nuovo nella fratellanza. Senza dubbio, vedi, ti renderemo uno di noi e ti riprenderemo nella nostra denominazione. Tu sei, sappiamo che sei profeta, ma dici sempre cose che maledicono. Maledici sempre, Acab. Ora, sei da chi? Il capo, il papa, il qualunque cosa fosse? Ora lui ha benedetto Acab e ha detto vai a farlo. Ora, tu di la stessa cosa, Imla. Ebbene, sei solo un povero uomo. Non hai praticamente alcuna congregazione, affatto. E questi uomini hanno milioni, tutta la nazione in loro favore. Ora di la stessa cosa che dicono loro, vedrai cosa farai tu. Tu mangerai delle ricchezze del paese. Stava parlando all'uomo sbagliato. E se fosse stato detto, puoi trovare qualche colpo in Zedechia, Micaia? No. L'hai mai colto nel peccato? No. L'hai mai udito maledire qualcuno? No. L'hai mai soppresso, ubriaco? No. Puoi mettere in dubbio la sua istruzione? No. Credi che il suo titolo di dottore sia falso? No. Credi che il suo PhD vada bene? Certo, dal concilio del Sinedro, immagino sia tutto concilio, suppongo vada bene. Ebbene, allora perché non ti unisci a lui? Perché lui è fuori dalla parola. Bene, avremo un confronto su ciò allora, come il profeta Elia prima di questo. E se siete un figlio di Dio, resterete col profeta di questa Bibbia e la parola. Notate, l'ora, la stagione. Ebbene, se siete chi avesse detto, oh, so che il profeta l'ha detto, però è per una generazione futura, è per un tempo lontano da ora. Lui disse, aspettate finché vedrò una visione da Dio e poi ve lo dirò. Disse, allora dirai la stessa cosa? Disse, dirò solo ciò che dice Dio, nient'altro, niente di più. Non posso aggiungere una parola ad essa, né togliere una parola da essa. Così quella notte in preghiera il Signore venne da lui in una visione e gli uscì il mattino seguente e disse, ecco due profeti. Il più grande uomo della nazione alla vista militare e nazionale era Sedechia. Lui era il capo profeta tramite il re, era il capo di tutti gli altri profeti tramite l'organizzazione. Fu costituito dalla sua organizzazione il capo su tutti loro, forse il più colto, il più istruito, più idoneo al compito. Ed era unto con lo Spirito Santo poiché viene chiamato profeta. Certo, non solo un comune profeta, era un profeta ebreo. Osservatelo ora. Sedechia disse, il Signore mi ha parlato, fammi queste due corna di ferro, un simbolo. Un profeta di solito dà simboli. E gli ha detto, fa queste corna di ferro. Lo Spirito Santo mi ha detto, prendi queste, l'unzione che mi ha benedetto. Non pensatelo come sacrificale, ma solo per arrivare ad un punto. Lo Spirito Santo che parla in lingua attraverso di me, colui che mi ha rivendicato, ha detto, prendi queste corna e con questo di al re che caccerà la Siria proprio fuori dal paese. E gli ridarò la terra che di diritto appartiene ad Israele, la Chiesa. Fratello, quello è davvero fondamentale, quasi quanto lo era Balaam quassù. Balaam parlava tanto fondamentalmente quanto Mosè. Mosè, il numero corretto di Dio è 7. E Balaam disse, costruitemi 7 altari, 7 sacrifici puri, buoi e 7 montoni. Quello parlava della venuta del figlio di Dio, fondamentalmente. Lui era tanto giusto quanto tutti loro. Ed ecco Sedechia, fondamentalmente altrettanto giusto, poiché questa terra ci appartiene, bene, quei Siri e Filistei laggiù si riempiono la pancia dei loro figli e così via, il nostro nemico col cibo che fanno a meno i nostri figli, quando Dio ha dato a noi questa terra. Fratello, è una buona argomentazione. Suppongo potesse gridarlo davanti ad Israele e potessero urlare il più forte possibile. Ora, adesso parlo di oggi. Spero mi stiate seguendo. Tutto il gridare, urlare. Ricordate Davide domenica scorsa, vedete? Voi là, nella regione radio, la regione di questo collegamento telefonico. Se non avete ricevuto il messaggio di domenica scorsa, siate certi di riceverlo. Cercare di fare a Dio un servizio senza essere ordinato a farlo. Non importa quanto sincero o buono, non è assolutamente ricevuto da Dio, vedete? Ora, qui c'era Sedecchia pensando di essere giusto. Micaia disse, lasciatemi chiedere a Dio. Così lui scese il mattino seguente con il così, dice il Signore, controllò la sua visione con la parola. Ora, se lui avesse detto a Sedecchia, sai cosa ha detto qui il profeta della Bibbia che sarebbe accaduto a questo individuo? Ma non in questo momento, perché quest'uomo è un uomo d'onore, ci sta provando. Non mancate ad afferrare questo! Sta provando a ridare alla Chiesa le cose che appartengono alla Chiesa. Sta cercando di ridarle la sua proprietà. Non le cose spirituali. Se lo avesse fatto avrebbe scosso tutta quella nazione come fece Elia. Però cercava di dar loro cose materiali. Possediamo proprietà. Siamo una grande organizzazione. Ci apparteniamo tutti noi, tutti voi. Voi protestanti dovreste tutti unirvi a noi. Arriveremo a quello fra poco. Sono comunque tutti fratelli e sorelle. Non è così, non lo è mai stato e mai lo sarà con la vera e genuina Chiesa di Dio. Non può essere. Notate, vide la visione e così disse, Dio mi ha parlato. Ora, guardate, l'uomo era sincero, disse, e gli ha detto, fai queste corna e vai lassù davanti al re e spingi verso ovest. O in qualsiasi direzione si trovasse la terra da dove erano. Spingi e quello sarà il così, dice il Signore, che lui riporterà la vittoria e tornerà una vittoria per la Chiesa. Vi caccerà fuori. È abbastanza buono, non è vero? Qual era il problema? Ecco venire, Micaia, dissero, ora dai la tua profezia. Sali, ma ho visto Israele disperso come pecore senza pastore. Esattamente il contrario. Ora voi siete la congregazione. Ora qual è giusto? Entrambi i profeti, l'unico modo in cui potete distinguerli è esaminarlo con la parola. Disse, come arrivi a questo? Disse, ho visto Dio seduto su un trono. Disse, ho visto tutto il consiglio attorno a lui. Ora ricordate, anche Sedechia aveva appena detto di aver visto Dio nello stesso spirito. Ho visto Dio, egli mi ha detto di fare queste corna di ferro, andare laggiù e cacciare le nazioni da qui, poiché questo appartiene a noi. Gli altri non ne hanno alcun diritto. L'avrebbero avuta se fossero rimasti proprio con Dio. L'avrebbero avuta, ma si allontanarono da Dio. Ecco com'è l'organizzazione, la Chiesa. Ha diritto a queste cose, ma con l'imbroglio vi sono state sottratte perché vi siete allontanati dalla parola di Dio e dallo Spirito di Dio. L'unzione per rivendicare la parola della stagione. Non mancate di afferrare questo messaggio. Notate ora cosa accadde. Egli disse, ho visto Dio, Micaia disse, seduto sul trono in cielo, il suo consiglio era riunito intorno a lui, disse, chi possiamo far scendere e sedurre Acab? Per far avverare le parole di Elia, il mio profeta che era rivendicato, ho detto che sarebbe venuto, ed Elia aveva la mia parola, e cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà meno. Non mi importa quanto diventino moderni, né quanto bravi diventino, né quanto diventino istruiti, né quanto siano grandi. Le mie parole non verranno mai meno. E uno spirito bugiardo salì dall'inferno, si inginocchiò e disse, se me lo permetterai posso dare loro la mia unzione, fargli fare ogni tipo di segno o prodigio, purché li tenga fuori dalla parola. Lui non saprà neanche che quella è la tua parola, la ignorerà per popolarità. Fratello, i tempi non sono cambiati. Fratello Neville, è vero, ricordate vero. Andrò su di lui e gli farò fare le stesse cose che fanno gli altri. Lo farò profetizzare e dire una menzogna. Come poteva essere una menzogna? Perché era contraria alla parola. Prendete qualsiasi di questi falsi battesimi, falsi così e così e così. Non mi importa quanto sembri reale, quanto cerchino di imitare. È una menzogna se è contrario alla parola di Dio di quest'ora. Esatto. Voi dite bene i nostri, bene abbiamo fatto questo e facciamo questa la nostra chiesa in questo modo e quello. Non mi importa cosa sia se è contrario alla parola scritta per quest'ora. È una menzogna. Dio non avrà niente a che fare con ciò. Non importa quanto sincero, quanto istruito, quanto intelligente, quanto vero ciò sembri, quanto suoni ragionevole. Se è contrario alla parola di quest'ora, entreremo in questo un po' più a fondo fra alcuni minuti, tempo permettendo, altrimenti lo prenderemo di nuovo stasera. Notate, egli era un uomo sincero, buono, senza dubbio. E disse, allora diversamente Micaia gli disse, non proprio direttamente, ma in altre parole, tu sei unto da uno spirito di menzogna. Non sarebbe qualcosa da dire ad un vescovo? Ma lo disse. E così questo vescovo salì e disse, tu non avrai mai più comunione. E lo schiaffeggiò sul volto e disse, sai che sono un uomo rivendicato. La mia chiesa mi ha reso capo di ciò, questa cosa. Il voto popolare del popolo di Dio mi ha reso questo. La mia organizzazione mi ha reso questo. E Dio ci ha dato questa terra e intende che essa ci appartenga. E ho il così, dice il Signore. Lo schiaffeggiò e disse, dove è andato lo Spirito di Dio quando se n'è andato da me? Micaia disse, lo scoprirai uno di questi giorni, quando la California sarà laggiù sotto il mare e tutte queste cose. Vedete? Vedrai dove se n'è andato, quando sarai posto nella prigione interna. Ora Acab, cosa dirai? Io credo al mio profeta, disse lui. E se solo avesse investigato la parola, vedete? Non voleva vedersi, maledetto. Ascoltatemi, lui non voleva vedersi, maledetto. Nessuno lo vuole. E mio fratello dell'organizzazione, ecco qual è il vostro problema. Volete pensare di essere nel giusto quando sapete in cuor vostro che quando battezzate usando il nome di Padre, Figlio, Spirito Santo, state mentendo. Sapete che quando dite le cose che dite, prendete le evidenze iniziali. Ed ogni cosa simile siete in errore. Come può l'evidenza iniziale essere il parlare in lingue e poi parlare contrariamente ad una promessa di Dio in quest'ora? Come può essere? Non volete la maledizione, vero? Ma è scritta qui e sarà così. È il marchio della bestia, così simile da sedurre gli eletti se fosse possibile. Ogni segno, ogni prodigio, uomo unto, profezia, ogni tipo di cosa che avviene, ogni tipo di segno, ogni tipo di miracolo. Come riconoscerete la differenza? Osservate la parola per quest'ora. Ecco come prendete, osservate Mosè, come avrebbe potuto dirla Balaam. Osservate Micaia qui, come sappiamo che era giusto. La parola prima di lui l'aveva profetizzato per Acab. E la parola prima di noi ha profetizzato queste organizzazioni per questo giorno e questa maledizione su di esse. E le cose che sarebbero avvenute tramite la sua chiesa veramente unta avrà la parola, una sposa parola. Eccoci qui, eccolo qui oggi, proprio come era allora. La Bibbia disse, ogni parola sia confermata dalla bocca di due o di tre testimoni. Ho parlato di Balaam e di Mosè, e adesso ho parlato di Micaia e Sedechia. Ora ne darò un altro, poiché ce ne sono a centinaia, ma un altro per fare tre testimoni. Ho un'intera sfilza di esse annotata qui, ma per conservare tempo. Geremia, che era un profeta rivendicato, rigettato, però rivendicato da Dio. Odiavano quell'uomo. Gli lanciavano in frutta strafatta e ogni altra cosa. E lui pose su di loro la maledizione e le cose che fece. E si sdraiò là sui suoi fianchi altro e diede segni che Israele era in errore. Ogni profeta, vero profeta che sia mai sorto nel mondo, ha maledetto quelle organizzazioni denominazionali di chiesa. Come potrebbe cambiare per il Dio immutabile? Lo Spirito Santo è il profeta di quest'ora, egli rivendica la sua parola dimostrandola. Lo Spirito Santo era il profeta dell'ora di Mosè, lo Spirito Santo era il profeta dell'ora di Micaia, lo Spirito Santo che ha scritto la parola viene e conferma la parola. Ora cosa accadde al tempo di Micaia? Acab fu ucciso e i cani leccarono il suo sangue in accordo alla parola di Dio. Tutti voi falsi insegnanti, così dice Dio, un giorno raccoglierete ciò che state seminando, voi cieche guide dei ciechi. Non sono adirato, vi sto solo dicendo la verità. E non l'avrei detto se quassù, in quella stanza, se lo Spirito Santo non avesse detto dillo in quel modo. Vi ho mai detto qualcosa di errato che Dio non abbia dimostrato essere giusto? Svegliatevi, fratelli miei, prima che sia troppo tardi. Ma lasciatemi dire questo. Come potrebbe una spina svegliarsi ed essere un cardo quando era predestinata a quello? Come potrebbero gli eletti fare a meno di vederlo? Perché si sono eletti a vederlo. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno, disse Gesù, ma nessuno di loro può venire senza che Lui me l'abbia dato prima della fondazione del mondo, quando i loro nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello, non sul rettore di chiesa, ma sul libro, il libro della vita dell'agnello. Notate, Geremia si alzò rivendicato davanti al popolo, eppure lo odiavano. E così uscirono e si fecero un gioco. Lui lo fece e se lo mise sul collo e andò davanti al popolo. Dissero, oh, noi siamo il grande popolo di Dio. Ebbene, noi siamo Israele. Siamo così sinceri nella nostra sinagoga. Frequentiamo ogni domenica noi. Noi offriamo sacrifici e versiamo il nostro denaro. Come può Nebuchadnezzar tenere le sante cose di Dio? I vostri peccati l'avevano fatto. Dio disse, se manterrete i miei comandamenti, io non farò questo, ma se non lo farete, vi accadrà. È esattamente giusto. Ancora lo stesso a mantenere i suoi comandamenti, la sua parola per l'ora, ciò che egli ha promesso. Notate ora Geremia, per volontà di Dio, profeta, rivendicato, tuttavia odiato, ognuno di loro era odiato nei suoi giorni. Facevano cose così strane, contrarie alla denominazione di quel giorno. Tutti lo odiavano, anche il re e tutto il resto. Così lui si mise un giogo sul collo e disse, così dice il Signore, starete laggiù per 70 anni, poiché aveva comprensione dalla parola di Dio. 70 anni! Allora Anania, suppongo lo pronunciate, A-N-A-N-I-A. Anania, un profeta in mezzo al popolo, venne, tolse il giogo dal collo di Geremia e lo spezzò. E disse, per farsi importante in mezzo al popolo, vedete, sebbene stesse parlando contro la parola di Dio, e disse, torneranno entro 2 anni, così dice il Signore. 2 profeti unti, qual era la differenza in loro? Uno aveva il parlare, la parola, e l'altro no. Geremia disse, Amen. Davanti a tutti gli anziani, alla congregazione, tutto Israele, vedete, voleva mostrare che poteva essere grande quanto Geremia. Sai che a loro non piaci comunque. Così anch'io sono profeta, sono più profeta di te, perché tu profetizzi una bugia, mi dici che il popolo di Dio passerà una tale e tale cosa? È ciò che dicono oggi, ma ci sarete ugualmente come chiesa. Siete maledetti da una maledizione. Tutte voi chiese e denominazioni che vi tenete alla vostra tradizione d'uomo invece della parola di Dio. Siete maledette da Dio. Notate, ora eccolo arrivare. Anania gli tolse questo giogo dal collo, un simbolo di Dio, lo spezzò e disse, così dice il Signore, entro 2 anni si tornerà, solo per mettersi in mostra. Io sono il tal dei tali perché era col gruppo, era un profeta dell'organizzazione. Geremia era un uomo del deserto che viveva da solo, profetizzava continuamente il male contro di loro perché erano malvagi. E quest'uomo diceva loro, oh, siete a posto finché siete membri, finché siete Israele, è tutto ciò che serve. Vedete voi, noi, Dio non lo farà, so che qui c'è qualcosina che è accaduta, ma non siate allarmati, non spaventatevi. Oh, fratello, vivono ancora oggi. Non preoccupatevi, va tutto bene, abbiamo tutto sotto controllo. Noi siamo la Chiesa, non pensatelo, sì. Così disse, va tutto bene, ritorneranno entro 2 anni. È accaduta una piccolezza, non è niente di strano. Succede, solamente Nebuchadnezzar è salito qui, ma il nostro Dio si prenderà cura di tutto questo. Ma la parola disse che sarebbero stati là 70 anni finché quella generazione fosse scomparsa, un'altra generazione. 40 anni è una generazione. Voi starete laggiù per quasi 2 generazioni? E Geremia lo disse in accordo alla parola di Dio. Anania lo spezzò, Geremia disse, va bene, amen. Però Anania, ricordiamo questo, siamo entrambi profeti, siamo ministri. E ti dico questo, fratello mio, ricordiamoci che ci sono stati profeti prima di noi, hanno profetizzato contro regni e hanno profetizzato contro certe cose. Ma ricordati, quando il profeta diceva qualcosa, doveva profetizzare in accordo alla parola, come Micaia e Mosè e tutti gli altri. Deve essere in accordo alla parola. Se non lo è, allora ricorda cosa accadde. Allora Anania, la sua giusta indignazione sorse. Sono Anania, senza dubbio, il profeta del Signore, io dico 2 anni. In altre parole, non mi importa cosa dice la parola, la sua unzione, io dico entro 2 anni si tornerà. Geremia se ne andò da davanti a lui, uscì, disse: Signore, non mi importa quel che egli ha detto, io credo comunque, so che la parola dice così. Sarò fedele a te, non sarò sedotto da lui. Dio disse: vai a dire ad Anania, lo farò di ferro il prossimo gioco. E perché fece questo, Anania fu tolto dalla faccia della terra quello stesso anno. Ecco i nostri esempi, entrambi i profeti, così tanti altri di cui si potrebbe dire parlare in questo tempo. Ma osservate, Gesù disse che in questo tempo della fine, di nuovo, i due spiriti sarebbero così simili di nuovo. È giusto questo? Notate, ora sarà più simile di quanto lo era quello. Questo è il tempo della fine. Oh, figli, Dio abbi pietà di noi. Tanto che sarebbe così reale, tanto che sedurrebbe persino gli stessi eletti, se possibile. Ora, come andrete? Come lo distinguevano a quei giorni? Come lo distinguerete oggi? Nello stesso modo, rimanere con la parola. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora abbiate a cuore tutto questo messaggio e quando ascoltate il nastro, anche se forse me ne sarò andato un giorno, quando il Signore avrà finito con me qui sulla terra, farete riferimento di nuovo a questo. Ascoltate la mia voce, ciò che vi dico. Se Egli mi prenderà prima della sua venuta, ricordate soltanto, vi ho parlato nel nome del Signore, tramite la parola del Signore. Sì. Notate, sarebbe così simile da sedurre gli eletti, se fosse possibile. Farebbe gli stessi segni, gli stessi miracoli tramite lo stesso Spirito. È giusto? Proprio come erano i profeti di cui abbiamo appena parlato. Profeti. Ora, sta altresì scritto. Voltiamo a ciò per questo, se volete. Seconda Timoteo 3, non lasciamolo e non voglio... Guardo quell'orologio lassù e io ne voglio mettere gran parte. Ora non penso che dovremmo farlo, vedete. Notate solo se mi trovo qui sudando come sto facendo, vedete. Però sono felice e so che questo è vero. Seconda Timoteo 3:8. Paolo, l'uomo che disse, se un angelo viene dal cielo e vi dice qualche parola diversa di quello che ho detto, sia maledetto. Ora, se un angelo scendesse, e seconda Tessalonicesi, oh, scusate. Notate in seconda Timoteo 3:8, osservate Paolo che parla ora. Iniziamo all'inizio del versetto e ascoltate molto attentamente ora. Voi che avete la Bibbia leggete con me, voi che non avete la Bibbia ascoltate attentamente. Ora sappi questo che negli ultimi giorni, sottolineate quel ultimi giorni, ecco quando accadrà. Sopraggiungeranno tempi difficili, ci siamo. Perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti a padre e madre, ingrati, scellerati. Osservate questo mucchio che abbiamo oggi, marcio, perfino negli uomini per strada, giovani, si tirano giù i capelli sulla fronte come con le frange, come una donna. Perversione, sodomiti. Avete letto in quest'anno, il Reader Digest di questo mese diceva, il popolo americano all'età, penso fosse tra i 20 e i 25 anni d'età, è già nella condizione di mezz'età. Sono finiti, sono marci. La scienza lo dice che un uomo è nella sua mezza età e una donna quando hanno ancora 20 anni. Il loro corpo è così marcio e dato alla sozzura. Oh America, quanto spesso Dio avrebbe voluto raccoglierti, ma adesso è giunta la tua ora. Guidi il mondo nella sozzura. Bestemmiatori, disubbidienti a padre e madre, ingrati, scellerati, senza affezioni naturali, senza alcun vero amore fra di loro, l'uomo per la donna per l'uomo, senza alcuna affezione naturale, sozzura sessuale. Mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati e senza amore verso i buoni. In altre parole dicono, voi mucchio di santi rotolanti. Qualcuno l'altro giorno ha chiesto in merito al venire qui in chiesa, ha detto, non andare lassù, è solo un gran mucchio di baccane comportarsi in modo inopportuno. Vedete, senza amore verso quelli. Raditori, temerari, gonfi, amatori della volontà anziché di Dio. Dite, fratello Branham, sono i comunisti. Cosa dice il versetto seguente? Avendo apparenza di pietà, ma cosa? Avendo rinnegato la forza d'essa, la parola, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, manifestato la promessa per il giorno. Proprio esattamente come Anania, proprio esattamente come Sedecchia, proprio esattamente come Balaam in passato, altri falsi profeti. Avendo apparenza di pietà, unti, vedete? Avendo apparenza, ministri unti, ordinati, avendo apparenza di pietà ma negando che egli è lo stesso ieri oggi, rinnegano la sua parola. Come rinnegarono Gesù in quel giorno? Chi rinnegarono quando rinnegarono Gesù? La parola. Erano religiosi, insegnavano dalla loro Bibbia ma rinnegavano la parola del giorno presente. Cosa sono oggi? La stessa cosa, unti. Predicano il Vangelo di Pentecoste, ma rinnegano la promessa del giorno presente, della parola che viene rivendicata. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lo vedete? Perciò che questo è il numero di costoro, sono quelli che sottentrano nelle case e guidano donnicciuole cariche di peccato, agitate da varia cupidità. Le nostre feste di cucito, il nostro così e colà. Si avvicinò qualcuno cercando di interpretare male la parola e dire questo, va bene sorella, che tu abbia i capelli corti, non badare a quell'idiota, vedi? Oh, se tu indossi questo, non è quello, è ciò che esce dal cuore di un uomo che lo contamina. Vedete? E vi rendete conto che siete unti da uno spirito malvagio, lussurioso, sudicio? Attenzione, potreste cantare nel coro con i capelli corti, ma avete uno spirito malvagio. È contrario alla parola, proprio così. È quello che disse la Bibbia. E dite, ebbene indosso pantaloncini, ciò non mi condanna. Chiunque, se una donna indossa un indumento che appartiene ad un uomo, è un abomino agli occhi di Dio. L'immutabile Dio l'ha detto. Oh, così tante cose, come potremmo proprio esaminarle? Il nostro tempo finirebbe, ma sapete abbastanza da sapere cosa è giusto ed errato. E come posso farglielo fare? Come posso farlo? Dite, beh, perché gridi? Io sono un testimone contro di voi. Un giorno è il giorno del giudizio. Non avrete un angolo in cui infilarvi. Come poteva Micaia fermare ciò? Come poteva Mosè gridando cercare di fermare ciò? E Giosuè e altri correndo fra il popolo? E Levi sfoderò perfino la sua spada e li uccise. Continuarono proprio lo stesso. È predetto che lo faranno e lo faranno, poiché così dice il Signore che lo faranno. Pensate che quelle denominazioni si scioglieranno, che le loro denominazioni torneranno alla parola? E così dice il Signore, non lo faranno. Entreranno nell'Anticristo? Esattamente. E così dice il Signore che lo faranno. Quindi, perché lo stai dicendo? Devo essere un testimone, così voi tutti i credenti. Osservate. Donnicciuole, cariche di varia cupidità. Beh, tutte le altre donne lo fanno, falsi profeti. Ascoltate ora, sto parlando di falsi profeti. Ora, cosa faranno nell'ultimo giorno? Guidano donnicciole, agitate da varia cupidità. Beh, so che tutte le altre donne... Va bene, fatelo pure. Cosa ho detto appena prima di questo grande avvenimento qui in California? Voi qui a Los Angeles, ogni anno quando torno ci sono più donne con i capelli tagliati... E uomini effeminati di quanti ce ne fossero prima, più predicatori che entrano nell'organizzazione. Siete senza scusa. Se le potenti opere fatte in te fossero state fatte in Sodoma e Gomorra, sarebbe rimasta fino ad oggi. Oh, Capernaum, tu che ti chiami col nome degli angeli, Los Angeles. Vedete cosa sta accadendo? Sta andando proprio verso il fondo del mare. Quando? Non so quando vi andrà, ma vi andrà. Voi giovani, se non lo vedrò nel mio giorno, guardate, è spacciata. Le quali sempre imparano, giammai non possono pervenire alla conoscenza della verità. Ora ecco la scioccante, ecco la parte scioccante, ascoltate questo. Ora come Ianne e Iambre contrastarono a Mosè, così ancora costoro contrastano alla verità, uomini corrotti della mente, riprovati intorno alla fede che fu una volta insegnata ai santi, certamente. Intorno alla fede, ed egli volgerà la fede dei padri o dei figli indietro ai padri. Riprovati intorno alla fede. Sapete cosa significa riprovati? Se avete una Bibbia Scofield, in quel punto c'è una H proprio lassù, dice apostasia. Un'apostasia, ecco cos'è. Ora, solo un minuto, voglio cercare qualcosa qui. Penso di averlo annotato correttamente, non sono sicuro, ma voglio dirlo e cercarlo prima di dirlo. Ora, solo un minuto. Riprovati intorno alla verità, intorno alla fede. La fede, c'è solo una fede, proprio così. Intorno alla fede, riprovati. Ora voglio leggere Luca 18, solo un minuto. Voi non potete annotarlo, non dovete leggerlo. Or propose loro ancora una parabola per mostrare che conviene sempre orare e non stancarsi. Dicendo, vi era un giudice in una città il quale non temeva Dio e non ha rispetto ad alcun uomo. Or nella stessa città vi era una vedova la quale venne a lui dicendo, fammi ragione del mio avversario. Ed egli per un tempo non volle farlo, ma pur poi appresso disse fra se medesimo, quantunque io non tema Dio e non abbia rispetto ad alcun uomo, non di meno perciò che questa vedova mi dà molestia, io le farò ragione, che talora non venga tante volte alla fine mi stanchi. E il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. E Dio non vendicherà i suoi eletti quali gridano a lui giorno e notte, benché sia lento ad adirarsi per loro? Certo, io vi dico che tosto li vendicherà, ma quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà egli pur la fede in terra? Ora ecco la domanda, ecco dove volevo arrivare, in Apocalisse 10. Ci arriveremo tra alcuni minuti a un altro versetto di riferimento della Scrittura. Egli disse, nei giorni del messaggio del settimo angelo, il mistero di Dio dovrebbe essere finito. Ecco la domanda è, se seguirete quella linea in quest'ora, sarà finito? Troverò io la fede, Malachia 4, sarà adempiuto in questo tempo. Restaurare la fede dei figli indietro alla fede dei padri, l'originale, la parola. Vedete? Riprovati, Ianne e Iambre, come loro contrastarono. Ora, altresì, ascoltate, seconda Timoteo 3:8, come contrastarono Mosè anche negli ultimi giorni, questi stessi riprovati verranno. Ora vedete dove essa qui dice, avendo una parvenza di pietà, unti. Ora solo tornate e leggetelo quando arrivate a casa, cosicché possa completare questo stamani, se posso. Riprovati intorno, non riprovati nei modi di vivere, sono uomini raffinati, colti. Notate ora quando Mosè scese in Egitto con un messaggio di così dice il Signore ed era rivendicato, chiamò Israele che era un popolo, non una chiesa. Israele era un popolo, non erano mai state una chiesa. Perché la parola chiesa significa chiamati fuori. Essi erano il popolo di Dio. Poi quando divennero unti sotto la parola e chiamati fuori, diventarono la chiesa di Dio. E poi si sviarono perché non credettero alla parola di Dio e ascoltarono un falso profeta. Spero che questo vada in profondità. Israele, essendo un popolo di Dio, uscì sotto la mano di Dio, unto con la parola, con la potenza di Dio, vide i segni e i miracoli di Dio. E poi, mentre Dio continuava ad avanzare con loro, entrò un falso profeta, unto, e insegnò qualcosa contro la parola originale di Dio che avevano udita, e ognuno di loro morì nel deserto, tranne tre persone. Ora aspettate. Come fu ai giorni di Noè, dove otto anime furono salvate tramite l'acqua, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come fu ai giorni di Lot, dove tre uscirono da Sodoma. Così sarà il tempo in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato. Sto solo citando la scrittura, la parola del Signore, che cielo e terra passeranno, sarà una minoranza. Notate qui, Mosè scese da Aronne, Mosè doveva essere Dio. Dio gli disse di essere Dio. Disse: tu sii Dio e che Aronne, tuo fratello, sia tuo profeta. Metti le parole nella sua bocca se non sai parlare bene. Disse: ma chi ha reso sordo l'uomo? Chi ha fatto parlare l'uomo? Il Signore l'ha fatto. E scese laggiù, cosa fece? Compì un vero e proprio miracolo che Dio gli aveva detto di fare. Dio gli disse di andare a buttare a terra il tuo bastone, lo raccolse ed era un serpente. Lo raccolse, tornò di nuovo un bastone e disse: vai a fare questo davanti a Faraone e di così dice il Signore. E quando Faraone vide questo, noi diciamo: ebbene, un trucco di magia da 4 soldi. Disse: non è niente, è telepatia mentale o qualcosa, sapete? Abbiamo tizi nella nostra organizzazione che sanno fare la stessa cosa. Vieni qui, vescovo tal de tale, e tu, vieni qua, abbiamo quelli che sanno fare la stessa cosa. Era Satana che parlava tramite Faraone. Era Dio che parlava tramite Mosè. Ma osservate uscire questo tizio, Ian e Iambra uscirono davanti a Mosè e pubblicamente davanti al popolo e compirono ogni miracolo che Mosè poteva fare. Sedurranno gli stessi eletti se fosse possibile. E così compirono la stessa cosa che fece Mosè. L'afferrate? Ora ricordate il così dice la scrittura. Ciò si ripeterà di nuovo negli ultimi giorni. Qual era la differenza tra Mosè e Iambre? Mosè disse: venga sangue nell'acqua. E questi falsi profeti dissero: certo, anche noi mettiamo sangue nell'acqua. E accadde. Così Mosè disse: vengano le pulci. Da cosa lo stava prendendo? Direttamente da Dio, vedete? E cosa fece? Disse: bene, certo, anche noi possiamo portare le pulci. E lo fecero. Ogni miracolo che Mosè poteva fare, potevano farlo anche loro. Ricordate, tenetelo a mente, ci arriveremo dopo un poco. Possono fare qualsiasi cosa, possono fare gli altri, ma non sanno stare con la parola. Non sanno stare con la parola. Notate, ora lo fecero. Ma Mosè, il vero profeta inviato da Dio, incaricato da Dio, non discusse con loro dicendo: oh, non potete fare così, non potete. Li lasciò proprio stare, li lasciò proprio continuare. Erano profeti di organizzazione, ma che proseguino. Mosè andò proprio avanti, ascoltò Dio. Qualunque cosa Dio diceva, ora fai questo. Mosè andava e lo faceva. Faceva una cosa nuova. Quando la facevano loro, ognuno di loro aveva una sensazione o qualcosa di simile. Eccoli arrivare. Lo facevano pure loro, esattamente come faceva Mosè. Notate ora, questi tizi apparvero. Oh, gente, non mancate questo. Questi impostori imitatori apparvero dopo che quello vero era apparso per primo, vedete? Loro vennero per imitare, vedete? Devono farlo. Il diavolo non può creare niente. Lui è solo un pervertitore dell'originale. E cos'è peccato? È giustizia pervertita. Cos'è adulterio? Il giusto atto pervertito. Cos'è una bugia? La verità distorta. Una perversione. Osservate Anania, una perversione della parola originale. Osservate Balaam, una perversione della parola originale. Osservate Sedechia, la perversione della parola originale. E la Bibbia disse che questi tizi sarebbero usciti dopo la pervertire, o per pervertire la parola originale rivendicata e dimostrata essere la verità. Fai l'opera di un evangelista là in quell'angolo. Dai piena dimostrazione del tuo ministero, poiché verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina. Ma secondo i propri appetiti si accumuleranno dottori avendo prurito d'orecchi, poi proseguono e fanno ogni cosa vogliano e va bene, abbiamo gli stessi segni miracoli e saranno volti dalla verità e portati alle favole. Dogmi. Oh, la consapevolezza dello Spirito Santo, la soggezione che colpisce l'anima di un uomo quando si ferma a pensare quanto è reale e chiaro è proprio davanti a noi. Disatterrate quella pietra angolare qui fuori e leggete un pezzo di carta che è stato messo là dentro 33 anni fa. Vedete ciò che gli ha detto laggiù sulla settima strada, quel mattino quando questa pietra angolare fu posta. Osservate loro, osservate qua giù al fiume, quando l'angelo del Signore scese in forma di colonna di fuoco, centinaia di chiese, ovvero persone della chiesa, erano da ogni parte sulla riva. Ciò che gli ha detto, guardate se si è compiuto, guardate cos'è successo. È così duro, so che sembra duro, fratelli, là fuori, ma la Bibbia disse, Gesù stesso disse, sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Non c'è modo di evitarlo, non saranno mai in grado di vederlo. Se fosse possibile, gli stessi eletti sarebbero sedotti da ciò. Notate, questi individui apparvero dopo che il vero unto di Dio fu inviato, tramite il suo vero profeta Mosè, e quando Mosè faceva qualcosa, loro la imitavano. Ora, fratello, sorella, io, questa è la mia chiesa, ho il diritto di predicare quello che voglio, purché sia dalla parola di Dio. E io non vi condanno, ma investighiamolo proprio per il tempo e l'ora in cui viviamo ora. Saluti al fratello Rod, alla Junior Jackson e a quelli qui, le nostre chiese di confratelli. Li ho dimenticati poco fa. Penso che anche loro siano collegati stamani, poiché non c'è spazio nella chiesa. Rifletteteci ora solo un minuto. Essi fecero gli stessi miracoli che fece Mosè. Mosè portò le pulci, loro lo imitarono e portarono le pulci. Vedete? Dio disse il giorno che ne mangerete, quel giorno morirete. Satana venne e disse, di certo non morirete, sarete solo più saggi, avrete un'organizzazione migliore, una migliore, sapete, tutto sarà meglio per voi, avrete più luce. Vedete, proprio una perversione dovrebbe... E ricordate, così dice il Signore, in accordo a 2 Timoteo 3,18, che negli ultimi giorni, che questi Ianne e Iambre sarebbero sulla terra. Ora voglio che notiate che ce ne sono due, vedete? Imitatori. Ora torneremo a Sodoma fra poco, troviamo quei tre angeli che scesero e vediamo l'imitazione e così via, vedete? Vediamo qual è giusto ed errato, vedete? Vedete? Notate, fecero gli stessi miracoli, ma notate, loro imitarono dopo che la vera parola era stata unta da quello vero che Dio aveva mandato. Vennero dopo, secondariamente. Mi chiedo se possiamo pensare per un minuto, prendere le persone per mano. Non molto tempo fa, circa 20 anni fa, e mostravo un segno. Oh, ci furono altri segni su ogni cosa e tutti. Uno ce l'ha nella mano destra, uno ce l'ha nella mano sinistra, l'altro lo annusa, vedete ogni tipo di... E mi chiedo, Dio non mi lascerà dirvi in questo momento qual era davvero la verità. Ma un giorno lo scoprirete, è stato solo per rendere manifesta la loro follia. Non era giusto al principio, ve lo dirò un giorno se il Signore lo permetterà. Notate, fecero gli stessi miracoli, ma non fecero... Notate, non lo fecero se non dopo che la parola originale era prima proceduta. Ecco come fece Satana nel giardino dell'Eden e come ha sempre fatto. Chi profetizzò prima, Mosè? Chi venne prima sulla scena, Mosè o Balaam? Mosè. Chi venne prima sulla scena, Geremia o Anania? Vedete cosa intendo? Notate, essi copiarono, imitatori carnali, sinceri, pensando di star facendo un servizio a Dio, come fece Davide la settimana scorsa, ma un'imitazione carnale. Sto aspettando solo un minuto, voglio che riflettiate tra questi punti. Se non lo dico, sicuramente lo Spirito Santo lo rivelerà, specialmente agli eletti, vedete? La denominazione di Faraone dice, abbiamo uomini che possono fare la stessa cosa. E lo fecero, vedete? Perché Faraone fece questo? Perché Dio l'ha permesso. Perché Dio avrebbe inviato laggiù un vero profeta unto per compiere un segno davanti a Faraone e poi permettere che venisse una copia denominazionale e lo copiasse davanti al popolo. perché gli avrebbe permesso ad un imitatore di sorgere per farlo e fare esattamente la stessa cosa che il genuino Spirito di Dio aveva fatto. Vedete, la scrittura deve essere adempiuta. Notate, egli lo fece così da indurire il cuore di Faraone e degli egiziani per dimostrare che Mosè non era l'unico ad avere la parola. Loro sapevano fare tutto proprio come poteva Mosè. E perché Dio ha lasciato accadere queste cose negli ultimi giorni? Così la stessa cosa come lo spirito di menzogna disse a Sedechia. Come faremo a far uscire l'Acab per far compiere queste cose? Come farà egli a prendere queste persone che confidano nelle proprie chiese per farle uscire qui, per far avvenire questa cosa che egli ha predetto? Essi in questa epoca della chiesa laodiciana, perché dici di essere ricchi e non ho bisogno di nulla, siedo come una regina. Non hai niente, non sai di essere miserabile, disgraziata, cieca? Ed io consiglio di venire a comprare da me. E gli disse olio e oro. Perché l'ha fatto? Perché hai permesso che sorgesse questa imitazione in questi ultimi giorni, quando queste cose stanno avvenendo tramite la vera parola di Dio? E ha permesso che sorgessero imitatori per fare la stessa cosa e rinnegare la vera parola di Dio. Egli lo fece per Mosè e Faraone lo fece contro Mosè e quelli Ian e Iambra lo fecero contro Mosè e la Bibbia disse che si ripeterà di nuovo negli ultimi giorni. Eccoci, ora se quella non è la scrittura adempiuta, dov'è? Mosè ha discusso con loro e ha detto no, non potete farlo, sono l'unico che è stato ordinato a farlo, no, fermatelo proprio ora, li lascio proprio andare. Lasciateli proseguire. Ricordate, la Bibbia disse: come la loro follia fu resa manifesta, così saranno resi manifesti costoro nell'ultimo giorno, quando la sposa sarà rapita e portata in cielo. Notate, Mosè la vera parola manifestata non disse mai nulla, lo lasciò proprio andare, ma egli lo fece così da poter indurire il cuore di Faraone, ingannare Faraone. Egli fece proprio la stessa cosa così da poter ingannare Acab e quel piccolo individuo là da solo, il piccolo Micaia, dicendo loro: così dice il Signore. E con un altro unto, così dice il Signore, contrario uno all'altro. Oggi noi stiamo con il così dice il Signore, che il battesimo in acqua negli ultimi giorni deve essere nel nome di Gesù Cristo. E un altro uomo si alza e compie miracoli ed è un trinitario. Mostratemi la parola Trinità nella Bibbia. Mostratemi dove ci sono tre dei. Mostratemi dove ci sono tali cose. Non è nella parola di Dio. Non c'è cosa simile a qualcuno battezzato nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo usando quei titoli. Tutte queste cose. Oh, va tutto bene, sorelle. Quello va bene, avere solo lunghi, i vostri capelli corti, va bene. Non dovete fare questo, quello o l'altro. Oh, quella è una sciocchezza, una persona all'antica. Ma la Bibbia l'ha detto ed egli promise che negli ultimi giorni avrebbe mandato lo spirito di Elia e avrebbe chiamato il popolo, i figli di Dio, di nuovo alla fede originale come era al principio della parola. Quella parola venne confermata, il figlio dell'uomo negli ultimi giorni, lo stesso come a Sodoma, ieri, oggi e in eterno. Egli promise di farlo e la promessa di Dio è il così dice il Signore. Notate, fecero la stessa cosa proprio come fece Mosè, finché Dio ne ebbe abbastanza. Ricordate ora, è il così, dice il Signore, avverrà in questo giorno. Ora cercate in tutto il mondo, prendete ogni setta, prendete ogni clan, prendete ogni uomo, prendete ogni chiesa. Io vi ordino nel nome di Cristo di fare questo voi, predicatori. Vi ordino di leggere il giornale o prendere in considerazione dovunque vogliate andare. E vedete, se non è sulla terra proprio ora, vedete. Allora Matteo 24:24 è esattamente giusto. Falsi unti sorgeranno negli ultimi giorni e saranno falsi profeti e sedurranno molti. Osservatelo nei simboli ora, mentre viene ora, vedete, sedurranno molti, profeti, plurale, cristi, unti, plurale, molti differenti, il metodista, sapete, e battista, il pentecostale e così via, vedete. Ma c'è un genuino spirito di Cristo ed è la parola fatta carne come egli promise di farlo. Ora andremo solo un po' più avanti verso altre scritture. Finché Dio ne ebbe abbastanza, allora fu finita la loro follia furesa manifesta. Notate, ricordate il guscio, sembra esattamente il granello di frumento, vedete? Ora non potreste dire che in passato nell'epoca luterana lo stelo era il frumento, sebbene avessi in esso la vita. Lo stelo va bene, la vita nello stelo andava bene, però ricordate, la vita continuò ad avanzare, avanzò da Eliseo ad Elia, la vita continua ad avanzare, però ricordate, in un'altra fase. Non può rimanere in quella fase. Non possiamo mangiare la carogna di qualche altra epoca. Non possiamo mangiare la carogna pentecostale, metodista o battista. Vedete, è diventata una carogna. Abbiamo cibo fresco, la parola di quest'ora, così via. Ricordate, il guscio è esattamente come il granello di frumento. Non potete, nella foglia non gli assomigliava, nell'infiorescenza non gli assomigliava, ma sicuramente gli assomigliava nel guscio. Non gli assomigliava nel Gesù Cristo lo stesso ieri, Lutero, non gli assomigliava in Wesley. Ma di certo gli somiglia nella Pentecoste. Un sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Vedete? Ecco le vostre epoche. Ma ricordate, quella chiesa pentecostale negli ultimi giorni era la Laodicea e Cristo fu rigettato, il nocciolo, il frumento stesso. Quando cercava, ricordate quando egli cercava di manifestarsi nella chiesa, egli fu portato fuori, era ancora una chiesa, affermava di esserlo, unta. Ma qui c'è la parola, Cristo stesso, è la parola unta che verrà per il resto del suo corpo, la sposa, gli unti, dalla stessa acqua che annaffiava il frumento, come ne abbiamo parlato, annaffia anche le zizzanie, unte. Solo gli eletto predestinati saranno in grado di scorgere la differenza tra loro. Ora Efesini 5:1 ve lo dice e su com'era. Sono unti, tutti dicono, gloria a Dio, qua giù abbiamo libertà, alleluia, noi, alleluia, parliamo in lingua e saltiamo, abbiamo la libertà delle donne, voi cercate di metterle sotto tutti questi generi di cose? Vedete, andate avanti, non potete fare niente, dite, beh, parliamo in lingua, gridiamo, danziamo nello spirito, predichiamo la parola, assolutamente niente da dire in contrario, così fanno questi uomini in passato nella Bibbia. Gesù disse se durrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Gli stessi eletti. Notate ora il guscio dal granello originale, il granello che entrò nel terreno, non era nessuna organizzazione. Era un granello in se stesso, ma quando spuntò non era un granello, era un'organizzazione, vedete, foglie, mais. Poi esso entrò in un'altra fase che era un'infiorescenza. Non era ancora come al principio, era un'organizzazione. Esso entrò nel guscio, molte foglie, Pentecoste quasi formato ora. Osservatelo, si forma del continuo, quasi esattamente come lo stesso. Sembra esattamente un granello di frumento quando vedete l'acqua, il piccolo guscio. Però alla fine esso viene manifestato e nessuna organizzazione. Non ci sono più portatori. L'organizzazione è solo un portatore. Niente più portatori. Lo stelo deve morire, il guscio deve morire, ogni altra cosa deve morire, ma il frumento continua a vivere. Quello è il corpo della risurrezione. Viene proprio giù e li prende su. Gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Vedete, li prende proprio nella risurrezione. State seguendo questo? Benissimo. Notate, il granello è... Il guscio somiglia esattamente al granello. È un uomo che coltiva un campo di grano o qualcos'altro. Guarderebbe e direbbe, lode a Dio, un raccolto di frumento. Quando non ha un briciolo di frumento, somiglia proprio esattamente al frumento, ma è il guscio. Ora amici, tornate indietro con me. Dove venne il primo risveglio dopo la morte, i giorni in cui il granello di frumento dovette cadere nel terreno? Il corpo, la sposa di Cristo. Cristo organizzò la sua sposa, è giusto quello, la sua chiesa? Lui non l'ha mai organizzata, lui ha solo costituito apostoli e profeti e così via nella chiesa per mantenerla pura. Però a Nicea, a Roma, 306 anni dopo, loro la organizzarono e ne fecero un'organizzazione, esatto? Ed essa morì. Ogni cosa che non andava d'accordo con quella chiesa era messa a morte. Ed essa rimase ferma per centinaia di anni nella terra. Ma dopo un po' spuntò in Lutero, i primi piccoli ramoscelli di Gran Turco spuntarono, la seconda da là germogliò, proseguirono, ebbero a Zwingli e così via, le altre organizzazioni e così via, poi dopo un po' si fece avanti l'anglicana. E cosa accade dopo? Ecco farsi avanti Wesley con un nuovo risveglio, l'infiorescenza che assomiglia un po' di più al frumento. Poi cosa accade a quella? Si organizzò e si seccò e morì. La vita andò proprio in un guscio e il guscio spuntò quasi perfettamente come il frumento. Però alla fine la sua follia è stata resa manifesta negli ultimi 8-10 anni, specialmente negli ultimi 3 anni. Ora cosa fa? Si stacca dal frumento. Ora, perché non è iniziata un'organizzazione in questi ultimi 20 anni di questo grande risveglio? Sono profeti unti, insegnanti unti e così via. Ma perché non c'è? Non c'è niente oltre il grano. Vedete, se tornate senza un'organizzazione, oh my, un cieco potrebbe vederlo. Non può organizzarsi, esso è contro ciò davvero fermamente. È il granello di frumento stesso, il figlio dell'uomo sarà reso manifesto. Il granello di frumento tornerà di nuovo a se stesso, il figlio dell'uomo negli ultimi giorni. E verranno false imitazioni di esso negli ultimi giorni che quasi sedurranno gli eletti se possibile. Osservate i loro gusci di organizzazione che ora si staccano. Ciò fa solo conoscere il frumento agli eletti che ne sono parte. Notate ora quanto meraviglioso questo sia presentato qui. Solo il, notate, gli unti sono in grado, i veri eletti predestinati, Efesini 5:1 o 1:5 piuttosto, saranno ordinati eletti. Sono gli unici che ciò non sedurrà. Notate, i profeti unti saranno falsi e là in mezzo ci saranno veri unti. Come lo distinguerete? Con la parola. Come dire, lo abbiamo in ombra, lo vedete? Dite amen. Vedete? Notate gli unti, solo la parola li separerà, non i segni. Oh no, faranno gli stessi segni? Ma la parola è ciò che li ha separati, certo. Tutti loro profetizzarono, tutti loro fecero questo, quello e l'altro. Certo, proprio lo stesso. Gesù disse che avrebbero fatto la stessa cosa. Ma la parola è quella che li separò. Notate, non i segni. L'avete notato? Gesù disse qui in Matteo 24. Lui non disse sorgeranno falsi Gesù negli ultimi giorni? Oh no, per quello non sarebbero mai fermi, no. Prendete un vero pentecostale che è vero pentecostale. Lui stesso dirà di essere Gesù? Vedete? Prendete un falso metodista, un battista o qualcuno così, o una delle organizzazioni. Dirà noi siamo Gesù? Loro sanno di meglio, non lo faranno. Ma la Bibbia disse che sarebbero falsi cristi, non Gesù, ma falsi cristi. Non riconoscerebbero, non direbbero io sono Gesù, oh no. Però sono falsi cristi e non lo sanno perché sono contrari alla parola. E Dio rivendica la stessa cosa. Ora lo sto solo portando proprio a una resa dei conti ora. Perché avete visto la stessa cosa fatta nel vero, compiuta da queste persone. E Gesù disse così. Ora, come ho detto ora per voi in ascolto là nella regione telefonica, io non vi sto condannando, ma questa è la mia chiesa e è il mio gruppo su cui lo Spirito Santo mi ha posto e devo dir loro la verità, l'ora si sta facendo tarda. Ora non lo sopporterebbero, ma falsi cristi, falsi unti, con quasi ogni segno e ogni lettera della parola, credono al battesimo dello Spirito Santo? Assolutamente. Credono a tutto questo? Sì. Credono a parlare in lingue? Sì. Credono che segni e miracoli seguono? I segni li seguiranno? Sì. Non sono metodisti, non sono battisti, no, no. Sono pentecostali, vedete? Questo è l'ultimo giorno. Ora, la prima epoca della Chiesa non l'avrebbe mai notato. L'epoca della Chiesa metodista non lo notò. L'epoca della Chiesa battista non lo notarono. L'epoca della Chiesa presbiteriana non lo notarono. Però la pentecostale è così simile alla cosa reale. Ecco dove il frumento, il guscio è quasi come il frumento. Non l'avrebbero mai notato, vedete? Non l'avrebbero fatto, ma sono gli ultimi giorni, questo giorno, sì signore. Notate, proprio come fu al principio, così sarà alla fine. Come Eva interpretò male solo una parola, Satana lo fece ad Eva, e lei ci credette. Lei, non lui, la Chiesa, non lui, vedete? La Chiesa fu quella che ricevette la falsa parola, vedete? Non Adamo, Eva, non il Cristo, la Chiesa, la sposa, l'unta supposta essere, si definisce la sposa. Vedete, lei ha ricevuto la falsa parola. Non potete vederlo, ebbene, si allaccia come un laccio per scarpe, come le ciglia sul vostro occhio. Ebbene, ogni cosa a cui vi volgerete, la Bibbia, essa la allaccia proprio insieme. Eva, non Adamo. Eva lo credette, non Adamo. La cosiddetta sposa oggi l'ha creduto, non il Cristo. La sposa, ogni tipo, la cosiddetta sposa. Gli stessi segni, gli stessi prodigi, ogni cosa uguale. Ma non la vera, sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Rapidamente ora, se riusciamo a concluderlo in 15 minuti saremo in tempo. Ora notate molto attentamente, così non fraintenderete per voi. Ora no, non sopporterebbero di essere chiamati falsi Gesù. Loro non sarebbero, sopporterebbero di chiamare Gesù. Certo che no, è troppo chiaro. Chiunque lo riconoscerebbe, chiunque saprebbe che non sono Gesù. Non mi importa se avessero olio sulla schiena e sangue sulle mani e su tutti gli occhi. Sanno comunque che è. Chiunque abbia buon senso saprebbe che non è Gesù, vedete? Essi non lo sopporterebbero, ma si definiscono gli unti. E fanno segni e miracoli, quasi, da sedurre gli eletti. Ma falsi cristi, unti, sorgeranno e sedurranno gli eletti se fosse possibile. Ora osservate attentamente, non mancate questa affermazione perché è degna di essere ascoltata. Lui sta solo mettendo del nastro adesivo su questo microfono qui per non farlo sollevare. Ho sudato, ho gocciolato sul nastro adesivo, vedete? E così sarà simile a ciò. La Bibbia disse che lo sarebbe stato, vedete? Notate, non falsi Gesù, falsi cristi. Credono di essere unti, ma sanno di non essere Gesù, vedete? È troppo chiaro. Se un uomo salisse e dicesse oggi, guardate le cicatrici nella mia mano, guardate sulla mia fronte, sono Gesù. Beh, ora sappiamo che è sbagliato. E ricordate, Gesù non ha mai detto che quei tizi sarebbero apparsi. Ha detto che sarebbero apparsi falsi cristi, cristi plurale, denominazioni e così via, unti, unti da uno spirito di denominazione, non la parola. Lo seguite? Non falsi Gesù, falsi cristi, falsi unti, vedete? Oh, quanto è chiaro, come noi, di certo non lo mancherete. Ora ricordate, vi ho sempre detto che ci sono tre classi di persone, ci sono tre razze di persone. Cam, Sem, Yafet, tre razze, tre classi. E ho detto sono il credente, il falso credente e l'incredulo. C'è sempre stato, ci sarà sempre, vedete? C'era Mosè, il credente, c'erano Yan e Yambra, gli increduli, vedete? C'era Balaam, Mosè, sempre quelle tre classi di persone, tre classi, credente, falso credente e incredulo. Ora ricordate l'incredulo, la chiesa denominazionale, non crede proprio ad alcun segno, fredda, formale, rigida, la chiesa nel mondo, la denominazione. Ma il finto credente è quel guscio, quello è l'individuo che finge. Poi c'è un vero credente che è realmente vero. Ora osservateli mentre procedono, ora solo per un minuto. E notate quanto sfacciati sono questi increduli, ovvero questi finti credenti increduli. Mai sono sfacciati, guardate, perfino come Satana si alzò nella presenza della vera parola e disse... Sta scritto! È esatto? Perché Satana fece questo? E perché non conosceva la parola per quel... Egli sapeva che la parola era per quell'ora, ma dubitò che questo piccolo uomo umile fosse quella parola. Se tu sei il figlio di Dio, io so che il figlio di Dio sta arrivando, perché se disse che l'avrebbe fatto, e sta scritto egli darà ordine ai suoi angeli in merito a te, vedi? Dimostramelo, fai un miracolo, fammi vedere che lo compi. Vedete? Vedete? Vedete, l'incredulo, falso credente imitatore. Guardate, Giuda, proprio fra loro, allo stesso tempo, falso credente, vedete? Notate, c'era la vera parola. Quanto sono sfacciati. Ora non fare alcuna attenzione a quell'assurdità. Non c'è niente in ciò, non andare lassù, è solo un mucchio di rumore. Non c'è niente in quello, è solo tutta finzione. È nella tua mente, vedete? Vedete cosa intendo? Stanno proprio nella presenza della parola e dicono ciò. Satana entrò proprio dentro, come la Bibbia disse qui in Giuda, perfino l'arcangelo, quando, disputando con Satana, disse, ti sgridi il Signore contro la parola stessa. Ed ecco l'anticristo, l'unto, stando proprio qui contro la genuina parola del giorno, Gesù Cristo, e disse, sta scritto. Guardate gli ultimi giorni. Sarebbe così simile da sedurre gli stessi eletti se fosse possibile. Oh, ma il motivo per cui gli eletti non saranno sedotti, sapete perché? È perché si sono la parola, vedete? Come la vita che è nella radice, ho detto poco fa, non può rinnegare se stessa, vedete? E la parola è nella stagione della parola, proprio così. Proprio come Geremia lo sapeva, non importa cosa dice Sanania, lui sapeva dove si trovava. Ed è esattamente come fece Mosè e gli altri, cioè lui sapeva, non importa cosa dicesse il falso profeta, c'era la parola di Dio, era scritto. Ecco perché Micaia poteva dire, va bene, aspetta e vedrai. Agab disse, io credo ai miei profeti, la mia organizzazione è giusta, quando tornerò in pace, mettete quel tizio là dietro in prigione, me ne occuperò io, dategli pane d'afflizione, buttatelo fuori, non abbiate alcuna comunione con lui, quando tornerò in pace ci occuperemo di quel tizio. Micaia disse, se tornerai affatto il Signore non mi ha parlato, egli sapeva di avere il così dice il Signore, e la sua visione era esattamente con il così dice il Signore. Non per qualche altra stagione, ma per quella stagione. Amen. Alleluia. La stagione. Sfacciati, si alzano e disputano con un arcangelo. È stato detto che gli stolti calpesteranno con scarpe chiodate, dove gli angeli temono di camminare. Proprio così. Il motivo per cui gli eletti, disse Gesù, non saranno sedotti è perché sono la parola. Non possono essere nient'altro, non possono dire nient'altro, non conoscono nient'altro, proprio così. Ricordate Mosè, non si lasciò distrarre da tutte le loro imitazioni, lo fu? Mosè disse, ora aspetta un minuto, Faraone, sai una cosa? Il Signore mi ha detto di fare questo, ma gloria a Dio, vedo che i tuoi ragazzi possono fare la stessa cosa. Così ti dico cosa farò, mi unirò a te. Eh? Quello non sembra un profeta di Dio per niente. Egli rimase il più fermo possibile e sapeva esattamente che Dio in qualche modo si sarebbe preso cura di ciò, perché gli lo promise, io sarò con te, non ti abbandonerò. Lui lo sapeva, così non si unì a loro, no, rimase proprio con loro, non voleva nessuna delle loro denominazioni, rimase proprio con Dio, non si lasciò distrarre da tutte le cose che potevano fare. Quando facevano una cosa, lui portò i pidocchi, loro portarono i pidocchi, lui portò il sangue, loro portarono il sangue, lui portò ogni cosa, loro lo imitavano in ogni modo di seguito, lui rimase proprio calmo, sapeva esattamente cosa, Dio era all'opera. Capite ora? Prendete due e due e fate quattro? Non si vuole essere troppo duri così. Così voi comprendete, vedete? Perché non saranno sedotti da ciò, il vero credente? Sono il seme predestinato che dovrebbe rimanere in quel giorno. Altresì Gesù disse questo, molti verranno in quel giorno nel mio nome e diranno, Signore, non ho io cacciato diavoli nel tuo nome? Gesù disse ai giorni della fine, quando tutto il tempo sarà finito e la grande risurrezione sarà venuta, molti verranno e siederanno nel regno. Il regno di Dio è dentro di voi. Molti, le malerbe verranno e si siederanno proprio col frumento, diranno, ora aspetta un minuto, Signore, io ho parlato in lingua, ho gridato, ho danzato nello spirito, ho cacciato diavolo, ho parlato in lingua, ho fatto tutte queste cose. Cosa dirà lui? Notate, voi operatori di iniquità non vi conobbi giammai. Cos'è iniquità? Chiedete a qualcuno. È qualcosa che sapete che dovreste fare e non volete farla. Loro conoscono quella parola, la sentono. Voi state ascoltando questo nastro, state ascoltando questo messaggio. Vedete che il Signore Dio dice così, glielo vedete confermare e renderlo vero. E sapete che questo è tanto chiaro quanto il sole che splende all'esterno. Ma voi che vi terrete alla vostra denominazione, vi terrete a quelle cose false. Voi operatori di iniquità. Oh sì, ho avuto grandi campagne, ho fatto questo, ho fatto quello. Disse, dipartitevi da me, voi operatori di iniquità, non vi conobbi giammai. Bene, lo Spirito Santo è sceso su di me, non ne dubito affatto. Ho parlato in lingua, ho cantato nello Spirito, ho fatto, non ne dubito affatto. Non c'è dubbio su questo. Oh, fratello, sorella, che tipo di condizione? Questo è un tempo di tremore. Dove siamo? La parola ora viene alla vita. Notate. Sì, lui disse che l'avrebbe fatto. Notate, voi operatori di iniquità, qui ho annotato una scrittura, non so esattamente dov'era, ho occupato tanto tempo, la cercherò solo un minuto e vedrò cos'era. Oh, Matteo 7,21, io non so proprio dove. Io a volte non annoto qualcosa con ciò, ebbene io predicando così, io mi dimentico a cosa mi riferivo sulla scrittura. Matteo 7,21. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti diranno a me in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato? Profeti, unti, è giusto? Non eravamo noi un profeta? Non eravamo unti? Unto! Non ho io profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome non ho cacciato diavoli? Come potete farlo e rifiutare di essere battezzati nel nome di Gesù? Vedete? Oh, my! Vedete quanto è seducente? Proprio fino a quel punto poi ricade. Essi vanno proprio fino alla parola, poi ricadono. Osservate questo ora. Tiriamo fuori questo solo un minuto. Molti mi diranno, Signore, Signori, non abbiamo noi profetizzato, non siamo stati profeti. Sì, ho parlato di quello in Matteo 24:24. E in nome tuo cacciati demoni, in nome tuo molte operazioni? Ma io allora confesserò loro, io non vi conobbi giammai. Dipartitevi da me voi tutto operatori di iniquità. Quando ciò è stato messo proprio davanti a voi e l'avete visto muoversi, avete visto che era la parola e per amore della vostra denominazione vi siete tenuti ad essa. Non vi conobbi giammai, non mi importa quanti diavoli cacciate, quanti di voi hanno fatto questo e quello, non ho saputo niente di voi. Balaam disse, ho profetizzato giustamente nel tuo nome, è venuto a compimento. È esattamente giusto, però quando si arrivò alla parola l'hai rifiutata. Oh, fratello, vedi la parte seducente, non profeta esattamente, ma con la parola, la vera parola, la parola rivendicata, resa, manifesta. Voi operatori di iniquità, prova, Satana ha provato in tutte le epoche ad imitare la vera parola, lo sappiamo, no? Notate, arrivano fino alla linea di confine e poi smettono. Guardate qui, lui disse in Ebrei al 6 capitolo, ora stavamo leggendo un momento fa, vi ho detto di fare di nuovo riferimento a ciò e lo faremo per i prossimi pochi minuti. Lui disse, ma spine e cardi quali sono vicini al rigetto la cui fine è d'essere arsa, linea di confine. Voi che avete gustato il dono celeste, gustato, in altre parole, l'avete visto. Non potete gustarlo proprio con la vostra bocca. Ma l'avete visto e sapevate che era la verità. Sapevate che era la verità. Gustato il dono celeste. E stati fatti partecipi dello Spirito Santo quando esso è sceso su voi. Gustate della buona parola di Dio. Gustato, avete visto che ciò era giusto? È lo Spirito Santo che è sceso su di voi, l'erbaccia nel campo. E poi voltarsi, rinnegando lo stesso Cristo che vi ha santificato e chiamato e posto l'unzione su voi. Non rimane sacrificio per il peccato, per quello. È imperdonabile, è impossibile per loro giungere alla conoscenza della verità. Perciò che è impossibile che coloro che sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo cadde sulle erbacce, vedete? Sono partito con Gesù e, Signore, andrò fino alla fine. Ma quando arrivate alla parola, vi voltate indietro. Fatti partecipi dello Spirito Santo e perfino gustato. Ho visto la parola stessa manifestata. E poi vi allontanate da ciò. È totalmente impossibile che loro la vedano o vengano ad essa. E il così dice la scrittura. Ora voi, cielo e terra passeranno, ma essa no. Lo vedete? Totalmente impossibile. La Bibbia disse così e lo Spirito ne rende testimonianza. Notate, lasciate che vi dia un piccolo esempio. Osservate quelle persone che uscirono sotto la profezia di Mosè. Uscirono da quell'organizzazione, uscirono da ogni cosa sotto la profezia. Videro le grandi opere e miracoli e cose simili. E arrivarono fino al confine per entrare. Ora lì, ecco il tuo nome sul libro, vedi? L'hai disposto. E voi che non siete qui e là, nei suoi collegamenti, si tratta del dottor Lee Way, seduto qui. Lui sta curando la grammatica di questo libro delle sette epoche della Chiesa ed è sorto il problema, ovvero la domanda, in merito al vostro nome tolto dal libro della vita dell'agnello. Vedete, ha confuso un sacco di ministri. Ma aspettate finché riceverete il libro. Lo comprenderete se avete della luce in voi, vedete? Notate, ora voi girerete la testa e non lo guarderete nemmeno se non volete vederlo. Come diceva mia madre, non si può ottenere sangue da una rapa perché non c'è sangue in essa. Notate, la luce deve venire, non è nell'oscurità, la luce viene all'oscurità e l'oscurità non la scorge. Notate ora gli unti in questo giorno. Come Mosè portò fuori quei figli di Israele ed essi ascoltarono e furono tutti confusi con quella grande nazione lassù. Ora, Israele era interconfessionale. Non aveva una terra, non aveva una dimora. Stava andando verso una dimora. Noi non abbiamo una chiesa, non siamo noi. Noi andiamo in una chiesa, la chiesa dei primogeniti. La chiesa che è in gloria, non la chiesa che è sulla terra tramite un uomo. La chiesa che è in gloria, i chiamati fuori predestinati a vita eterna, vedete? Che vanno nella loro dimora. E quando arrivarono al punto di attraversare, dubitarono la parola e tornarono indietro. Dopo che Giosuè e Caleb e gli altri erano andati dall'altra parte, riportato un grappolo d'uva per dimostrargli che la terra era là. La promessa della parola di Dio è un buon paese, latte e miele, e lo riportarono da questo lato per dimostrarglielo. E loro ne gustarono e dissero, oh, però non possiamo farlo. Cosa avvenne? Perirono nel deserto. Rimasero proprio là e si organizzarono e morirono tutti loro, tranne quelli che attraversarono e li riportarono Giosuè e Caleb. Mosè fu traslato. Un simbolo dell'attesa per la Chiesa è la risurrezione del Vecchio Testamento, Nuovo Testamento e il corpo rapito. Vedete là i tre? Dovete tenere quei tre in ordine, vedete? Così, nel credente e l'incredulo, vedete? Notate com'era totalmente, ricordate, Dio non perdonò mai quel peccato. Ora come entreranno? Se sono spine dall'inizio, sono spine alla fine. Solo i predestinati lo vedranno. Notate attentamente ora, come ai giorni di San Martino, appena prima dell'epoca oscura, un caro uomo devoto. Quanti hanno mai letto gli scritti di San Martino? Molti di voi li hanno letti. Siamo scesi a prendere gli scritti di San Martino. Il prete disse, ma lui non è stato canonizzato. Certo che no, non da loro, però lo fu da Dio. Lo Spirito Santo ci ha detto di porlo là, su quella terza epoca della Chiesa, vedete? Guardate che caro uomo devoto egli fu, chiamato, predestinato. I suoi genitori pagani, suo papà, un soldato, doveva seguire la sua linea, essere un soldato. E quando lo fece, credeva sempre che ci fosse un Dio da qualche parte, un uomo dei boschi che poteva vedere Dio. Un giorno passava per una città e c'era un vecchio mendicante sdraiato là, morente, chiedendo a qualcuno, faceva freddo quella sera. Oh, diceva, datemi qualcosa per coprirmi, morirò stasera. Nessuno voleva farlo e Martino rimase un po' da parte e lo guardò per un poco. Nessuno voleva farlo. Lui aveva solo un mantello, lui stesso si sarebbe congelato. Era in servizio se gli avesse dato quel mantello. Così pensò, abbiamo entrambi una possibilità di vivere se lo dividerò con lui. Così prese il suo mantello e lo spartì in due con la sua spada e vi avvolse il vecchio mendicante, si avvolse nel suo mantello. Tutti dicevano, guardate che sentinella dall'aspetto buffo, guardate che soldato dall'aspetto buffo avvolto in mezzo mantello. La notte seguente, quando non era in servizio, sdraiato nel suo letto, fu svegliato. Guardò là nella stanza, là in piedi, c'era Gesù Cristo avvolto in quel pezzo di indumento in cui lui lo avvolse. Proprio allora, sdraiato là, seppe, ciò che fate ai miei piccoli lo avete fatto a me, ai miei unti. Lui fu un grande servitore di Dio, la Chiesa lo derise, lo perseguitò, lo buttò fuori ogni altra cosa, però lui era un profeta di Dio. Quello che disse avvenne, ci sono anche molti che gli credettero in quell'epoca. Voglio mostrarvi quanto seducente il diavolo. Un giorno era seduto nel suo studio, si presentò un potente angelo, la corona sul capo, scarpe d'oro, merletto intorno ai suoi abiti d'oro e disse, Martino, mi riconosci? Disse, io sono il tuo Signore e Salvatore, sono colui che ti ha salvato. Adorami, Martino. Ma quel profeta, sapendo che là c'era qualcosina di strano, continuò ad osservarlo. Disse: Martino, io sono il tuo salvatore, Gesù Cristo. Adorami! Non mi riconosci, Martino? Martino continuò ad osservarlo. La scrittura gli scorreva nella mente. Disse: Satana, vattene via da me. Disse: hai una corona in testa e la parola di Dio dice che i suoi santi lo incoroneranno alla fine dell'epoca. Quella non sarebbe stata un'esca pentecostale? Guarda quella parola, fratello. Ecco quando ripaga. Un giorno, di nuovo nel monastero, avevano un vecchio santo laggiù, un mucchio di giovani monaci. Ce n'era uno di loro piuttosto irritabile. Guardate questo, ecco una buona parabola oggi. Voleva essere qualcuno al di sopra degli altri, voleva mostrare se stessa, autorità, qualcosa di più grande, qualcosa di meglio. Ogni classe, sapete, è qualcosa di grandissimo. Doveva essere classico. Voleva sempre che gli altri fratelli non, sapete, doveva essere diverso, vedete. Lui non importa cosa fosse, era molto arrogante. Era il solo ciottolo sulla spiaggia. Non c'era nessuno che potesse toccarlo. Osservate ora cosa accadde. Doveva avere qualcosa di grande. Doveva reggere il confronto con le grandi società. Mi seguite? Vedete? Così disse, profetizzò, disse: il Signore ha reso anche me profeta. Sono un profeta. Ora c'era un profeta identificato nel paese ed era San Martino. Lui era nato profeta. Ma questo ragazzo disse, giovanotto, disse un giovane monaco di circa 25 anni, disse: il Signore mi ha reso profeta e ve lo dimostrerò. Disse: stasera il Signore mi darà una grande bella veste, la metterà su di me, una veste bianca, e mi siederò fra di voi. Poi tutti voi vi accosterete a me, vedete, e prenderete ordini da me. Ora, paragonatelo ad oggi, vedete, sarò il capo dell'organizzazione, mi prenderò cura di voi, il rimanente dei monaci. E senza dubbio, quella notte una luce venne nell'edificio, così dice lo scritto di San Martino. Leggetelo, ed è autentico, è storia. E vennero le luci e tutti gli altri guardavano ed ecco venire, indossava una veste bianca in piedi nel loro mezzo. Disse: vedete cosa vi ho detto? Ma era contrario alla parola. E quando andò a prendere il vecchio decano del collegio, camminò su e giù per un poco, disse: figliolo, quello non sembra giusto, disse. C'è solo un modo, eccolo, c'è solo un modo per saperlo, sembrava soprannaturale. Oh, Pentecoste l'avrebbe inghiottito, radice, piombo, lenzame e ogni altra cosa. Disse: il miracolo può sembrare buono, ma non sembra giusto con la parola. Ora abbiamo una tale persona, un profeta unto chiamato Martino. Vieni, andiamo da lui. Il tizio disse: no, no, Martino non ha niente a che fare con questo. E disse: ci andrai comunque. E lo afferrarono per il braccio per portarlo davanti a Martino e la veste lo lasciò. Vedete, sedurrebbero gli eletti se fosse possibile. Vedete, li riconoscono. Gesù disse: le mie pecore conoscono la mia parola. Oh, dite, odono la mia voce. Quella è la sua parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola, vedete. I predestinati lo sanno. Una parola estranea o una voce estranea, essi non la seguiranno. Ecco com'erano quegli individui là in passato, e non avrebbero seguito. Sapevano che c'era Martino, profeta di quell'epoca, identificato da Dio tramite la parola. Conosceva la parola, e quell'uomo non avrebbe resistito davanti ad essa. Egli disse pure: dove sarà il carname, ovvero la parola? Là nella stagione si raduneranno le aquile. Ora, quelle volete annotarlo, è Matteo 24:28, proprio un po' prima, Matteo 24:24, quattro versetti sotto, vedete, se volete prenderlo. Dove sarà il carname, la manna, la parola? Là si raduneranno le aquile. Ora devo sbrigarmi, ho guardato là e ho visto che ora sono 7 o 8 minuti dopo le 12. Mi affretterò molto rapidamente oppure potremo completarlo stasera. Quale dei due vogliate fare, stamattina o stasera? Eh? Quanti devono andare a casa oggi dopo il servizio? Vediamo la vostra mano, vediamo. Oh my, meglio continuare. Mi dispiace trattenere così quelle persone in ascolto ai telefoni, ma mi affretterò. Vale più dei vostri soldi, credo di sì, per me, vedete? I vostri soldi periranno, questa no, è la parola, vedete? Dove sarà il carname? Là si raduneranno le aquile. Dove il carname? Dove sarà uccisa la preda? Là si raduneranno le aquile. Dove c'è la carne fresca, la parola della stagione, là si raduneranno le aquile. Ma dopo che putrefatto allora vi si affolleranno gli avvoltoi. Sì, vedete cosa intendo? Quando viene uccisa una preda, ecco arrivare le aquile. Ma dopo che rimane là e diventa putrefatta, allora arrivano gli avvoltoi. L'aquila non avrà niente a che fare con ciò, vedete? Gesù disse, dove sarà il carname? Dove la manna è scesa? La manna scende fresca di notte, là si raduneranno le aquile per essa. Quella è la manna per il giorno, vedete? Notate! Ma dopo che essa diventa putrefatta, entrano le larve, allora ecco arrivare gli avvoltoi. Non possono annusarla finché non diventa putrefatta. Non stupisce che Gesù si alzò lassù e disse, Gerusalemme, tu che hai lapidato ogni profeta. Notate quel pronome personale, vedete? Gerusalemme, Gerusalemme, quanto spesso io avrei... Chi era egli? Quante volte ti avrei raccolta come una chioccia raccoglie la sua covata, tu che hai lapidato ogni profeta che ti ho mandato, quella grande chiesa, Gerusalemme. La Gerusalemme che non qui sulla terra, ma noi siamo della Gerusalemme di sopra. Da dove venne la parola? Dalla predestinazione, vedete? Non la vecchia Gerusalemme che perisce, la nuova Gerusalemme che non può perire. Non la vecchia Gerusalemme che fu costruita dall'uomo, ma la nuova Gerusalemme costruita da Dio, vedete? La parola lassù, ora che viene manifestata. Nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Andrò a prepararle per voi. Il creatore che fa le strade d'oro e così via. Ecco quella che non perisce. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte io avrei, dal principio del tempo, non una terza persona, qualcun altro, ma io ti avrei raccolto come una gallina sulla sua covata, ma tu non hai voluto, ma ora la tua ora è giunta, vedete? Dove sarà il carname, le aquile si riuniranno, ma dopo che il carname è putrefatto, allora si riuniscono i bozzaghi, vedete? Notate, Mosè, lui non diede ai figli di Dio, Mosè era un'aquila, e lui non diede ai figli di Dio gli avanzi di Noè, vedete? Lui aveva la parola di Dio fresca. Il Signore Dio mi ha incontrato nel deserto e ha confermato la sua parola e mi ha inviato qua giù per chiamarvi fuori. Poi vennero attorno gli imitatori imitandolo, vedete? Ma lui aveva la parola dell'ora. Perché Dio disse ad Abramo, colui che aveva la promessa, la tua progenie soggiornerà in un paese straniero 400 anni, ma io li visiterò e li porterò fuori con mano potente. Mosè disse, ora il Signore Dio mi parlerà e mi mostrerà, e mi ha detto cosa fare, io ve lo dirò. Disse, io sono, mi ha inviato. Io sono, non io ero, sarò. Io sono, tempo presente, la parola ora. Non la parola che era, né la parola che verrà. La parola che è ora, vedete? L'afferrate? Io sono, è la parola. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, è giusto? Io sono, Dio mi ha inviato come suo profeta per rivendicare che questo è vero. Io sono la risposta a questa parola. Mi disse di venire qui e fare questo. E quando lo fece, Faraone disse, bene, abbiamo molti ragazzi anche nel nostro gruppo che possono farlo. Imitatori. Gesù disse, ora quello si ripeterà di nuovo negli ultimi giorni, vedete, affermando la stessa cosa. Guardate chi scese per primo. Guardate chi rimase con la parola. Eccolo, ecco come si riconosce. Così vedete, notiamo Mosè, non diede loro quel che era del tempo di Noè. Ora costruiremo un'arca perché è la parola, sapete? Noè costruì un'arca un giorno. No, gli avvoltoi si cibavano di quello. No, no. Questa è una parola promessa, notate, poiché il suo messaggio che aveva da Dio, lui aveva la genuina parola di Dio predestinata per quell'ora. Né Gesù servì loro gli avanzi di Mosè. Mosè aveva la parola per quell'ora, ma Mosè era un profeta. Qui c'è Dio stesso, vedete? Egli non servì loro i resti di Mosè. Mosè. Ma guardate proprio gli avvoltoi là in quell'organizzazione che si ingozzavano di ciò. Lo sappiamo, noi abbiamo Mosè, non dobbiamo avere te. E gli disse, se aveste conosciuto Mosè, conoscereste me perché Mosè parlò di me. Vedete? Dove sarà il carname si raduneranno le aquile. Aquile, la preda fresca della parola, la parola che è cresciuta e ingrassata e resa manifesta e distribuita come cibo per i figli. Ora la vecchia carcassa rimasta là per centinaia di anni, sarà là. Lo stesso ora, Lutero aveva un messaggio di ravvedimento, ma voi mucchio di avvoltoi luterani. Il battista aveva un messaggio, ma voi bozzaghi battisti, vedete? A Pentecoste aveva un messaggio. Arriviamo a casa ora, bozzaghi pentecostali. Ma dove sarà il carnamelà? Si raduneranno le aquile. Ricordate, non potevate cibare un luterano là quei giorni? Ora potete, con una carogna cattolica. No, signore, lui aveva carne fresca, era quell'epoca della Chiesa. Non potevate cibare un metodista con il messaggio luterano? Oh no, lui non voleva quella carogna, era putrefatta. Vedete, la vita l'aveva già lasciato ed era entrata in qualcos'altro, cioè quel vecchio stelo che è morto là in passato. La vita continua ad avanzare. Ne potete cibare la sposa di Gesù Cristo con il pentecostalismo? No, affatto. Organizzazioni piene di larve, niente da fare, no, no. Poiché la promessa è, e prima che venga quel grande e terribile giorno, io vi manderò lì il profeta. Lui restaurerà i cuori dei figli di nuovo indietro alla fede dei padri. Tutte queste promesse che sono state fatte nella Bibbia, io le compirò e là si raduneranno le aquile. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, vedete? Gesù non lo provò mai, ma quando Gesù venne e trovò quegli stormi di avvoltoi, noi abbiamo Mosè la legge, vedete? Ebbene, era un buon mangiare là in passato, quando fu ucciso e dato a loro, vedete? Quello andava bene allora. Ma questo è ciò che fu predetto a Mosè stesso che uccise il sacrificio. Disse, il Signore vostro Dio susciterà in mezzo a voi, dai vostri fratelli, un profeta. Avverrà che tutti quelli che non si terranno strettamente a quel profeta e a ciò che dice, saranno recisi di infra il popolo. E accadde. Osservate come circa 600 diverse profezie del Vecchio Testamento si adempirono proprio là, in Gesù Cristo. Ma hanno farato le mani ai piedi. Circa non ricordo quante furono adempiute nelle ultime 7-8 ore della sua vita, che tutti i profeti dissero perfettamente. Se oggi profetizzassi che fra un anno avverrà una certa cosa, forse ho il 20% di possibilità che accada, se è giusto o sbagliata. E se predicessi che accadrà e non dicessi quando, ho una percentuale più piccola. Se predicessi quando accadrà, mi dà un margine minore. Se predicessi il luogo in cui accadrà ciò, mi dà un margine ancora più piccolo. Se predicessi il su chi accadrà, allora avrei ancora un centomillesimo di margine che ciò avvenga, se non è vero. Ed ogni parola, alleluia, che fu scritta di quel Messia fu adempiuta alla lettera, al punto che un giorno, leggendo le scritture, egli si fermò proprio a metà della frase e disse, lo Spirito di Dio è su di me per predicare il Vangelo e liberare ai... E si fermò proprio là a metà della frase, perché il resto è alla sua seconda venuta. Amen. Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno, vedete? Lui allora era la parola che li cibava in quel tempo. Mosè disse loro la verità, ma vedete, loro ne fanno sempre una denominazione affinché gli avvoltoi ne rimane un po' dopo che le aquile hanno finito di mangiare e sono andate a casa. Allora aspettano di vedere qualcos'altro. La parola, dicono, essa deve venire qui. Ieri abbiamo avuto caribù, domani avremo pecora. Vedete cosa intendo? C'è la vecchia carcassa di caribù laggiù, piena di vermi, ma oggi c'è la pecora. Dov'è? Vedete cosa voglio dire? Cibo d'angeli. Le persone che un giorno mangiavano la manna, se cercavano di conservarla per il giorno seguente, si contaminava. Non vedete tutti i simboli quanto è perfetto? Lo stesso ora. Notate, anche gli avvoltoi del giorno di Gesù cacciavano diavoli, unti sulla vecchia carcassa, è giusto? E si cacciavano diavoli. Gesù disse così. E ricordate, avevano profeti a quei giorni. Caiafa, il sommo sacerdote, profetizzò. Quanti lo sanno? Caiafa profetizzò. Notate la posizione dell'erbaccia nel campo. È annaffiata dalla stessa unzione. Perché la Bibbia disse che lui profetizzò? Perché quell'anno era sommo sacerdote. Un putrefatto animale saprofago, un erbaccio e un cardo posto in mezzo al frumento, ma lo Spirito era su di lui, il genuino Spirito Santo di Dio. Lo Spirito Santo di Dio era su di lui per predicare, profetizzare e predire che ciò avvenisse, e rinnegò e crocifisse proprio la parola rivendicata dell'ora. Oh, misericordia, fratello, quanto ancora dovremo dire queste cose, vedete? Quanto ancora lungo la scrittura? Mi affretterò, ho circa 10 pagine qui di scritture, come dimostrare ogni cosa? Il sole sui giusti e gli ingiusti, lo stesso. Gesù disse per provare questo, se io caccio diavoli tramite il dito di Dio, tramite chi li cacciano i vostri figli? Ora loro cacciavano diavoli, profetizzavano, è esatto, ma non lo riconobbero essere la parola dell'ora. Perché? Perché egli non era associato a loro. Prendete ora Matteo 24, 24, falsi cristi, unti sorgeranno e ci saranno falsi profeti che lo profetizzeranno, vedete? E sedurranno gli stessi eletti se fosse possibile. Lo afferrate ora? Notate i figli. Chi i figli? Se io caccio diavoli tramite la parola di Dio, poiché egli era la parola di Dio, tramite chi li cacciano i vostri figli denominazionali? Ora, è solo Dio può cacciare un diavolo, lo sappiamo, solo Dio, poiché l'uomo forte deve essere più forte di quello nella sua casa. Essi avevano potenza per farlo. Sapete, là in Apocalisse disse che lui, che l'anticristo che sorse negli ultimi giorni, faceva segni e miracoli, che seduceva persino quelli che abitavano sulla faccia della terra e seduceva tutti quelli, cristiani e tutti, i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello. La risposta a Matteo 24, 24, i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello dalla fondazione del mondo. Quella vita che era nella radice di quell'arancio genuino che sorse attraverso tutti quegli agrumi e ogni altra cosa e procedette e pose il frutto in cima all'albero, sopra tutti gli innesti e tralci denominazionali. L'afferrate? Mi affretterò. L'uomo forte, ricordate Davide ora, era onesto, sincero, cercando di fare un'opera per Dio e non era ordinato a farla. Loro gli unti, ma Gesù disse, insegnano per dottrina l'interpretazione delle scritture dell'uomo, vedete? Non la parola di Dio, non la sua parola rivendicata, insegnando un Cristo storico, vedete? Qualcosa che era. E la Bibbia disse, io sono, non io ero, sarò, io sono proprio ora. Egli è quella parola che vive del continuo. Egli era al principio, egli era nelle foglie, egli era nell'infiorescenza, egli era nel guscio, ma ora egli è nel grano. Ora tornare indietro, cercare di vivere nuovamente, e se quella vita si ritirasse in basso, pensate che quella di partita, vita, parlerebbe mai, tornerebbe dopo che il vecchio guscio si è seccato, tornerebbe mai a vivere di nuovo in esso? Non lo fa mai, poiché è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e non si sono spostati con la parola mentre accadeva. Essi sono morti, finiti, e spine e cardi che sono vicini al rigetto, la cui fine è di essere arsi. È giusto questo? Ora mi sbrigo il più velocemente possibile. Notate la scrittura ora, insegnano un Dio storico, vedete, proprio come cercano di vivere nel passato, come beh, Wesley disse così e così, o il tal de tal ha detto così e così. State rifiutando la parola promessa del giorno, la manna del giorno che è chiaramente identificata. Cercano di mettere i loro vecchi vini luterani, battisti, pentecostali nelle nostre botti nuove. Non funziona. E il nostro vino nuovo nelle loro vecchie botti non funzionerà. Se cercano di mettere questo vino nuovo nella denominazione, la loro follia viene resa manifesta. Non possono farlo, la fa scoppiare. Ora, fratello, ho visto la parola di Dio perfettamente tramite la parola. Ora guarda qui, dottore, se noi non possiamo avere quello, Ned. Penso tu ne abbia avuto un po' di recente. Noi non possiamo proprio averlo più ora. Io preferirei che forse proseguissi proprio. Lo sapete, vedete, non funzionerà, scoppia. Non si mette un pezzo di indumento nuovo su un vecchio indumento perché lo si lacera del tutto, vedete? Non l'ha detto Gesù? Non potete mettere vino nuovo in botti vecchie, le fa scoppiare il vino nuovo, ha vita in esso. Benissimo. Notate qualcosa qui molto velocemente ora mentre finiamo il nostro discorso. Notate Apocalisse 16, 13 fino a 14, se volete annotarlo. Forse non avrò tempo di arrivarci, voglio che siate certi e lo vediate. Notate ora, questo è il suonare tra la sesta e la settima coppa. Ora concluderemo proprio fra un minuto, se potete sopportare qualche altro minuto. Ora concluderemo.
Revelation 16, 13-14.
Notate Apocalisse 16, 13 fino a 14, tra la sesta e la settima coppa, tre spiriti impuri simili a rane, l'avete notato? Uscirono dalla bocca di qualcuno. Notate ora rapidamente, siete pronti? Dite Amen. Una trinità di spiriti. Ora, fratello denominazionale, rimani seduto solo un minuto. Non alzarti per uscire dalla stanza là su questa radio e i collegamenti telefonici. Non spegnere il tuo registratore. Rimani seduto tranquillo un minuto e ascolta. Se sei nato da Dio, lo farai. Una trinità di rane. La rana è un animale che guarda sempre indietro. Non guarda mai dove sta andando. Guarda da dove è venuto. Vedete? Non vedete? Dove nacque il trinitarismo? Ricordate, tre spiriti impuri, spiriti individuali. Lo afferrate? Notate, essi guardano indietro al concilio di Nicea. Dove nacque la dottrina della Trinità? Non nella Bibbia. Non c'è una tale cosa. Essi guardano indietro al concilio di Nicea, a Nicea, a Roma. Dove nacque la Trinità? Notate da dove vennero, notate. E la trinità delle rane uscì da una vecchia trinità. La loro madre partorì una nuova trinità. Da cosa uscì? Una trinità. Il dragone, vedete, la bestia e il falso profeta. Una nuova trinità. Poiché quando uscirono queste rane, quando? Notate, c'erano sempre state. Ma non fu manifestato se non fra la sesta e la settima coppa, appena prima che i suggelli si aprissero, per rivelarlo. Poiché nel messaggio del settimo angelo i misteri di Dio saranno resi noti, tutte queste cose, trinitarie e falsi battesimi, e ogni cosa doveva essere manifestata. Dio ci aiuta a vedere qual è la verità, e non pensate che sia qualcuno che cerchi di dire qualcosa a... Sento quello spirito che si offende per quello, vedete? Non parlo di me stesso, fratello, parlo dell'angelo del Signore che è nel campo. È esattamente giusto. Notate una trinità, il dragone. Quanti sanno cos'era il dragone? Era Roma. E il dragone stette davanti alla donna per divorare il figlio non appena fosse nato. È così? Cosa significa bestia nella Bibbia? Potenza. Benissimo. Falso profeta, un falso profeta, un falso unto. Vedete? Dove iniziò? Questo è falso profeta singolare. Falso profeta, il primo papa. E da là uscì la meretrice, la madre delle prostitute, l'intera cosa. Una falsa trinità stava sorgendo, non nei primi giorni, non si sarebbe manifestata nei primi giorni, continua a proseguire fino in fondo, ma quando i sette suggelli sono giunti, hanno aperto quei misteri e li hanno rivelati. Ecco quando le rane, i tre spiriti impuri, simili a rane, uscirono per manifestarsi, una dottrina della trinità contro la verità, vedete? Vedete da dove venne? Vedete dove sta tornando? Concilio ecumenico. Sono tutti fratelli comunque. Gli stessi spiriti, la stessa cosa. E osservate questi seducenti facendo miracoli. E questi sono diavoli che vanno davanti a tutti gli dei della terra operando miracoli per sedurli nell'ultimo giorno. E avranno successo nel farlo. Cosa disse Dio in merito a quello spirito maligno? Disse, scenderò ed entrerò nella bocca di quei profeti e farò loro profetizzare una menzogna per indurre Acab ad andare là per essere distrutto. Dio disse, vai, avrai successo, riuscirai a farglielo credere. Essi non sono su quella parola tanto per cominciare. Vedete? Vai poiché lo convincerai. Sarai tu a farlo quando entrerai in quei falsi profeti, perché lui fa proprio affidamento su di loro e non sa niente della parola né cercherà di apprenderla. Non può farlo, perché è un cardo dal principio, vedete? Vedete, avrai successo. Osservate qui queste false rane che guardano indietro. Ebbene sapete cosa dissero là dietro a Nicea? Non mi importa di cosa dissero loro là a Nicea. Io dico ciò che dissero quassù al trono di Dio. Cosa accadrebbe, non cosa accadde. Cosa accadrà poiché io sono, vedete? Falsi, osservatelo. Notate da dove vennero. Ora ascoltate attentamente, vediamo chiaramente, dopo che i sette suggelli sono stati aperti, quello deve rivelare quel mistero. Cos'è quella Trinità, vedete? Dove fu chiamata Trinità, vedete? Dove nella Bibbia si pronunciò la parola Trinità? Dove potrebbero esserci tre dei, che noi adoriamo tre dei e non siamo pagani? Come possono essere separati quando egli disse io e il Padre mio siamo uno? Se non credete che io sono lui, perirete nel vostro peccato, vedete? La vostra incredulità. Peccato e incredulità, perirete nella vostra incredulità.
Oh, who do you say that I am? From whence did you say that I came? Or do you know my father? Or can you tell his name? I am the rose of Sharon. The bright morning star. Can you tell me who he is?
Sapete dirmi chi egli è?
I am that spoke to Moses in the burning bush of fire. I am the God of Abraham, the bright morning star. I am the rose of Sharon. Oh, whence did you say that I came? Oh, do you know my father, or can you tell his name? Amen. I'm Alpha. Omega, the beginning from the end. I am the whole creation, and Jesus is his name. That's right.
Proprio così, nessuna trinità, no signore, è una cosa falsa. I sette suggelli, aprendo quei misteri che dovrebbero essere conclusi, portano alla luce. Il suggello aperto dispone, porta alla luce, rende chiare le verità nascoste che i suggelli avevano nascosto tutti questi anni durante tutte quelle chiese e denominazioni. La grande meretrice di Apocalisse 7, chi era lei? Ma è anche la madre delle prostitute, vedete? Ora li hai chiamati avvoltoi, dite, fratello Branham, proprio così. Però ricordate, un avvoltoio è un uccello, anche lui è unto per volare. I due spiriti saranno così simili da sedurre gli eletti. Un avvoltoio è grande quanto un'aquila. Potrebbe volare come quell'aquila ed è unto per volare o per predicare o per profetizzare, notate? Proprio come l'aquila. Ma non può seguire l'aquila in altezza? No, no. Se cercasse di seguire l'aquila, le sue follie saranno rese manifeste. Sì, signore. Non può seguire l'aquila. Oh, può dire credo in Gesù Cristo che è il figlio di Dio. Creda a Dio il Padre onnipotente, creatore dei cieli e della terra. Gesù Cristo, suo figlio e così via. Oh, certo, possono farlo. Ma che ne è del suo essere lo stesso ieri, oggi e in eterno? Vedete? Un'aquila è un uccello di corporatura speciale, non c'è niente di simile sulla terra, vedete? Esso, se un bozzago cercasse di seguirlo, o qualche altro uccello si disintegrerebbe. Le sue follie sarebbero senza dubbio rese manifeste. Esso esploderebbe quando cercherebbe di mettere il vino nuovo in una botte vecchia, vedete? Esploderebbe, si disintegrerebbe. Non è fatto, non è, il suo corpo non è disposto con la struttura per tenerlo lassù. Quando arriva in quelle grandi sfere lassù, se non era fatto ordinato, predestinato, è nato aquila, scoppierà in pezzi, vedete? Gli volerebbero via le piume dalle ali e cadrebbe a terra, certo. Non può seguire l'aquila in altezza. Se ci provasse la sua follia sarebbe resa manifesta? Proprio così, non si può. Perché? Non può vedere come l'aquila. A cosa serve cercare di saltare molto in alto e non riuscire a vedere dove siete quando siete lassù? E se dovesse provarci, perfino provare ad imitare quest'aquila in altezza, diventerebbe così cieco che non saprebbe cosa ha raggiunto. Proprio così. Lui urla e grida, la fa lunga. Ma digli solo la parola. Oh, là la sua follia è resa manifesta. Parlategli del battesimo nel nome di Gesù Cristo, che lui è lo stesso ieri, oggi e sempre, tutto in quel modo, e diteglielo. Beh, ora, aspetta un minuto, vedete? Oh sì, là gli cadono le piume. Vedete, lui è tutto borioso, profetizza, caccia diavoli, parla in lingue, e grida, la fa lunga, corre su e giù per la stanza. Ma che non cerchi di seguire lassù, ebbene, di certo sarà reso noto. Eppure è ordinato, è unto, può volare, può tenersi in equilibrio, arrivare lassù, ma non solo fino a un certo punto. Vedete, può mangiare una carogna, ma non può mangiare la carne fresca che viene dal trono. Lui è cieco e tutto agitato, ma non sa perché è agitato. Vedete quello stesso spirito che scese su di lui, come la pioggia per renderlo un grano. Lui non è grano dal principio. Esplode. Oh, non posso andare per qualcuno, signore. So che il dottor John ha detto, bene, vai avanti, vedete, vai avanti se vuoi. No, notate, lui non è nato, né formato, né predestinato per essere quel tipo di uccello. Lui può, potrebbe essere un limone che cresce su un arancio, ma non è venuto dalle radici. È qualcosa che è stato aggiunto. E quando vanno così in alto nelle loro denominazioni che non riescono a vedere la predestinata parola di Dio rivendicata, allora la loro follia è resa manifesta. Oh, quella roba, l'aurea sopra il capo e tutto, oh, ciò è assurdità. Vedete? Resa manifesta. Non è formato per vedere così lontano. Può solo vedere tanto lontano quanto i suoi occhiali denominazionali gli permetteranno di guardare. Ma dopo quello è cieco quanto un pipistrello. È allora che la sua follia è resa manifesta, vedete? Ecco dove la vera aquila si posa a mangiare, sì signore. Ecco dove le vere aquile elette vedono cosa lui è. Quando non può prendere quella parola, sanno proprio allora che è un avvoltoio denominazionale. Perché? Perché non può volare? Perché guardate di cosa si è nutrito. Si è nutrito di carogna denominazionale putrefatta. Quello non renderà spirituale il suo corpo. Non lo metterà in forma spirituale, in altre parole. Per portarlo su al di sopra delle differenze denominazionali, vedete? Vedete, lui si è cibato di roba putrefatta. Il suo corpo è formato da quello. Non può andare lassù dove quella carne fresca porta quell'aquila. Non può proprio farlo, vedete? Quello adempie Matteo 24:24. Lui vola, saltando su nell'aria, sbattendo le ali, ma non riesce proprio ad arrivare abbastanza in alto, vedete? Proprio così, vedete? Non può andare, non può giungere abbastanza in alto da prendere quella manna fresca. Può mangiare la vecchia manna che è qua giù sul terreno, i vecchi conigli morti che sono stati investiti una settimana fa e un mese fa o 40 anni fa in contaminazione. Può mangiarlo e proprio abbuffarsi di ciò e starnazzare, urlare, farla lunga, saltare su e volare come un'altra aquila e unto come un altro uccello. E il bozzato è un tipo di aquila, lo sappiamo. Certo che lo è, però non può seguire quell'aquila genuina, vedete? Non può proprio farlo, no signore. Il suo corpo non è formato, si è nutrito di diverse carogne, vedete? E non sarà la carne fresca, la manna fresca. Sarebbe qualcosa che disse Lutero, disse Wesley o che disse il dottor Tal de Tali. Non starà su quello che disse Gesù per quest'ora. Andiamo ora, concludiamo. Unti, Cristi, negli ultimi giorni, però i falsi insegnanti e falso profeta. Notate quanto è forte. Ora voglio che compariate questo. Non abbiamo tempo di leggerlo ad alta voce. Matteo 24:24 con 2 Timoteo 3:8. Matteo 24:24 disse, negli ultimi giorni, vedete, verranno falsi cristi, falsi unti, falsi profeti e mostreranno segni e miracoli esattamente come il vero, il vero. E sedurranno quasi gli stessi eletti. Notate, ora era Gesù che parlava. Ecco venire Paolo appena dopo a lui e disse, ora negli ultimi giorni verrà gente religiosa, vedete, avendo una parvenza di pietà e guideranno donnicciuole sciocche agitate da ogni sorta di cupidigia mondana. E si chiedono, dicono, perché te la prendi sempre con le donne? Oh, per carità, non la vedono neanche. Guideranno donnicciuole sciocche cariche di varia cupidità, lontano dalle cose come al... vedete, è come Ian e Iambre. Matteo 24:24, falsi cristi, falsi unti, che faranno segni e miracoli per sedurre gli eletti. Ora, come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, così faranno questi reprobi, di mente reproba riguardo alla fede. Non una fede, la fede! Una fede, un signore, un battesimo. Non potete avere una fede senza credere in un signore. Non potete avere due battesimi. Non uno per il Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Un battesimo, Gesù Cristo, proprio così. Vedete, falso battesimo. Notate, comparatele insieme ora quando arrivate a casa. Notate Matteo 24:24, Gesù che parla. Paolo, 2 Timoteo 3:8, molte altre. Ed ora paragonate quello. E poi aggiungete un'altra scrittura, Luca 17:30, Malachia 4. come Ian e Iambre contrastarono Mosè, la parola unta dell'ora.
So will these men, not man, man.
Così questi uomini, non uomo, uomini unti, resisteranno alla verità. Proprio nel giorno in cui il figlio dell'uomo viene rivelato, Apocalisse 10, 1 a 7, leggetelo quando arrivate a casa, il messaggio del settimo angelo che apre i suggelli. Cos'è? Non l'angelo è il figlio dell'uomo, ma il messaggero rivela il figlio dell'uomo. Riuscite a separarlo ora? Ecco dove sembra essere così difficile per voi, vedete? Non il figlio dell'uomo stesso, ma il settimo angelo, il settimo messaggero rivela al pubblico il figlio dell'uomo. Perché esso ha lasciato il guscio, non può organizzarlo, è il grano stesso di nuovo. E in quel giorno Ian e Iambre contrasteranno, unti, falsi, credenti e increduli, la chiesa formale e i pentecostali, si oppongono contro il vero grano, ma lasciateli stare, la loro follia sarà resa manifesta come lo fu la loro. Vedete? Comprendete ora? Apocalisse 10 disse nei giorni del suonare del settimo angelo, ricordate ora, settimo, l'epoca della chiesa di Laodicea, il suonare di quell'angelo, quando quell'epoca della chiesa è già denominata ed è diventata un'epoca della chiesa, quando è già nella sua organizzazione pentecostale, quando il messaggero a quella... Cos'era ogni messaggero? Cos'era Martin Lutero? Un rimprovero per la cattolica. Cos'era Wesley? Un rimprovero per i luterani. Cos'era la Pentecoste? Un rimprovero per quelle altre. Adesso dove è andata la vita? Lontana da un'organizzazione? Niente più guscio, è il grano. Cos'è? Un rimprovero per la Pentecoste, vedete? Per adempiere la scrittura di quest'ora, vedete? Notate, lo stesso giorno in cui questo messaggero, non quando egli inizia, ma quando inizia a dichiarare il suo messaggio. Vedete, la prima tirata, guarigione. Seconda tirata, profetizzare. Terza tirata, l'apertura della parola, i misteri rivelati. Nessun altro, non c'è ordine più elevato per rivelare la parola dei profeti. Ma l'unico modo in cui il profeta può essere rivendicato è tramite la parola. E ricordate, la terza tirata era l'apertura di quei sette suggelli per rivelare la verità nascosta che è stata suggellata nella parola. Lo vedete? E allora, in quel giorno in cui questa cosa deve accadere, che Ian e Iambre, gli imitatori, appariranno di nuovo. Proprio come fecero quando Mosè apparve con la parola originale per pronunciarla, essa appaiono per imitarla. Proprio, esattamente. Vedete ora cos'è Matteo 24, 24? Vedete? Unti. Ora ci sono tre cose che diremo prima di concludere. Eccolo. Voglio che ascoltiate molto attentamente ora mentre concludiamo. Tre cose, ricordate, tre cose sono state adempiute, tre cose si trovano davanti a voi proprio ora. Primo, il mondo è in una condizione sodomita. Gesù disse che sarebbe accaduto. Guardate la perversione, le nostre donne cercano di agire come uomini, i nostri uomini cercano di agire come donne, effeminati. Marci, sporchi, meschini, posseduti dal diavolo e non lo sanno. La Bibbia disse che sarebbe accaduto ed ecco dov'è. Secondo, è in quell'ora, secondo la scrittura qui, che Ian e Iambre appaiono. Secondo. Terzo, è in quella stessa ora che il figlio dell'uomo deve essere rivelato. E quel vostro credente, il vostro falso credente, il vostro incredulo. C'è una parola genuina che si distingue, rivendicata. C'è il falso credente che la imita. E c'è l'incredulo che rigetta l'intera cosa.
Way to glory you will surely find. Is that right?
Amen.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our Bible foretold. And the Gentile days numbered Sodom. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. A day of redemption is near. Man's hearts are failing in this fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see the word of the hour. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. They said they'd be here, anointed ones. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. They don't believe it. The Bible said there'd be.
Cioè non lo credono. La Bibbia disse che questa cosa ci sarebbe stata. Eccola. La stessa luce è restaurare la fede dei padri ai figli.
The day of redemption is near, so near. Man's hearts are failing for fear of earth dropping in. Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. You believe that? Let us bow our heads then.
Lo credete? Allora chiniamo i capi.
Out into the
là nella regione dove sta arrivando questo messaggio, dalla costa est a quella ovest, dalla California a New York, giù al sud, su al nord, fuori nelle missioni e ovunque stia andando in questo tabernacolo. Siamo poveri, non abbiamo queste grandi cose importanti, abbellite, programmi televisivi. Cerchiamo di fare il meglio possibile, ma tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Ora voglio che sappiate che questo è certo e voi che ascoltate questo nastro, oggi potreste aver pensato che cercassi di parlare riguardo a me stesso, visto che stavo portando questo messaggio. Non ho niente a che fare con ciò, nient'altro che una voce. E la mia voce è persino contro la mia volontà. Io volevo essere un cacciatore di pelli. Ma è la volontà del Padre mio che dichiaro di fare e che sono determinato a fare. Non sono io colui che parve là al fiume. Io solamente mi trovavo là quando egli apparve. Non sono io colui che compie queste cose e predice queste cose che accadono tanto perfette quanto sono. Sono solo uno che è vicino quando egli lo compie. Io sono solo una voce che egli ha usato per dire ciò. Non era quello che sapevo io. È solo quella a cui io mi sono arreso attraverso cui egli ha parlato. Non ero io. Non era il settimo angelo. Oh no. Era la manifestazione del figlio dell'uomo. Non era l'angelo e il suo messaggio. Era il mistero che Dio ha svelato. Non è un uomo, è Dio. L'angelo non era il figlio dell'uomo. Lui era il messaggero dal figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è Cristo. Egli è colui di cui vi nutrite. Non vi nutrite di un uomo. Un uomo, le sue parole falliranno. Ma vi nutrite dell'infallibile corpo, parola del figlio dell'uomo. Se non vi siete nutriti pienamente di ogni parola, per darvi la forza di volare sopra tutte queste denominazioni e cose del mondo, volete farlo in questo momento mentre preghiamo?
Dear Father, this is a hard.
Caro Padre, questa è una cosa difficile. Non è facile farlo per un mortale. Tu conosci ogni cosa. E ti prego, caro Dio, che ciò non sia capito male, ma possano le persone camminare nella luce della Tua parola. E Padre Dio, non so chi siano gli eletti, tu lo sai, non so quando sia la tua venuta, ma so soltanto che tu hai detto che quando questo avverrà, questi falsi unti, non proprio quando inizieranno. Mosè li lasciò proprio stare poiché non poteva fare altro a riguardo, poteva solo dire ciò che tu dicevi. Gli dicesti di chiamare le pulci, poi loro le chiamarono. Gli dicesti di mutare l'acqua in sangue, poi loro lo fecero. Mosè eseguì soltanto parola per parola come tu dicevi, ma poi tu sei stato colui che rese manifesta la follia. Ora, Padre, tu sei ancora Dio. La stessa parola disse che questo sarebbe accaduto negli ultimi giorni. Molte persone oneste, come abbiamo detto domenica scorsa, mettono la mano su quell'arca, su un carro nuovo, e non sulle spalle dei leviti. Sono cadute morte, morti nel peccato e nelle trasgressioni. Disputano con la loro coscienza. Molti ministri seduti nel loro studio leggono quella parola e cambiano rapidamente pagina per evitare di proclamarla a gran voce, sapendo che perderà la sua posizione sociale con il pubblico, con la sua chiesa, con la sua denominazione. Dio aiutaci a non farlo mai. Purifica il nostro cuore, Signore, da tutta la sozzura del mondo. Signore, sono pronto per la purificazione. Sono pronto con questa chiesa e con tutti quelli in ascolto e chiunque ascolterà questo nastro. Sono in piedi, Signore, e chiedo la purificazione. Signore, portami nella casa del vasaio e spezzami. Modellami in un servitore che Tu vorresti. Poiché, Signore Gesù, sono un uomo di labbra impure, come gridò Isaia, che abita con persone di labbra impure, guai a me, poiché io vedo la rivelazione di Dio resa manifesta, come Isaia vide gli angeli nel Tempio. Vedo il tempo della fine, Signore, guai a me e alla mia famiglia, guai a me e alla mia gente. Oh, eterno Dio, abbi pietà di noi. Io supplico per me stesso e le persone, non farci perire con quelli che non credono, ma possiamo vivere con i credenti. Ogni denominazione, Signore, ogni uomo, donna, non posso chiederti di benedire una denominazione quando so che sei contrario ad essa, ma posso solo dire, Signore, se Tu hai una delle Tue pecore là in mezzo a loro, possano esse udire questo nastro. Possano dirlo, Signore, comprenderlo con la comprensione che Tu darai loro e possano uscire e ricevere Te. Possano non essere sedotti dalla cecità e dalla tradizione di questo giorno. Possano non cercare di mangiare qualcosa che era una carcassa in un altro giorno. Possano prendere la parola. Ecco come i farisei Ti crocifissero, Signore, essi prendevano la carcassa del giorno di Mosè e cercavano di compiacersene, dopo che Tu avevi dato il simbolo nel deserto della manna fresca ogni notte, intendendo ogni generazione. Ecco dove fallirono, li avvelenò, li uccise a mangiare quel cibo contaminato. E spiritualmente oggi fa la stessa cosa, li uccide spiritualmente con una denominazione. Aiutaci, caro Dio, è tutto nelle Tue mani ora, nel nome di Gesù Cristo. Coi capi chini lo canteremo mentre prendete la vostra decisione. Andrete fino in fondo? Ho vagato a lungo, ma in realtà proprio ora lo sento. Venite a me voi che procedete a tentoni. Prendete la vostra croce, seguitemi giornalmente. Sì, anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male. Lungo gli ombrosi pascoli erbosi e per le acque quiete. Signore, vedo quella follia trinitaria, vedo tutto il mondo seminato in ciò, erbacce crescono ovunque. Ma dove Tu ora mi guiderai, Signore? Io sarò con quelli in Atti 19. Quando udirono questo furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Ho percorso parte del cammino, Signore, abbastanza da riceverti. Caro Dio, confido che questo venga dal mio cuore. Confido che venga dal cuore di ognuno che sta cantando in questo momento. Forse molti che udranno questo nastro che non sono presenti o non lo ascoltano ora. Possiamo essere disposti, Signore, senza riguardo del prezzo, dire come un uomo che va ad affrontare un altro esercito, un soldato, un re. Prima si siede e calcola, è egli in grado di farlo? Può egli rinunciare alle cose del mondo? Potete rinunciare, unirvi all'esercito della parola di Dio scritta, marciare con i suoi soldati, volare con le sue aquile? Concedilo, Signore, nel nome di Gesù. Credete? Lo accettate? Benissimo. Vi vedremo qui di nuovo stasera se il Signore vuole. Credete che quella è la verità? È abbastanza chiaro? Ora stringete la mano a qualcuno vicino a voi, ora. Suppongo che tutti i ministri siano stati presentati stamattina, riconosciuti. Quando un uomo ha pregato tutta la settimana chiedendosi cosa, vedendo queste scritture, esse sono chiare davanti a voi. E guai a me, disse Paolo, se non predico l'Evangelo. Alla fine del suo cammino disse, io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio come esso è stato dato a me. A volte mi dimentico di riconoscere le cose, presentare, consacrare i bambini. Billy ha detto l'altro giorno, un uomo è venuto, ha detto, è 2 anni che vengo qui per far consacrare il mio bambino. Billy ha detto, non te la prendere per quello, ho un bambino di 1 anno e neanche lui è stato ancora consacrato ancora. Così aspetterò finché diventerà abbastanza grande da andare lui stesso, suppongo. Così troviamo fratello, sorella che non è, vedete io, una cosa, dovremmo consacrare i nostri figli. Dovremmo battezzarli tutti, c'è una vasca, qui c'è l'acqua, se non lo siete stati, cosa vi ostacola? Qui c'è l'acqua, venite proprio ora, non aspettate fino a stasera, venite proprio ora. C'è un uomo qui che battezzerà chiunque si ravvederà e avrà fatto una confessione. Se siete stati battezzati 12 di volte, vi battezzeranno nel nome di Gesù Cristo per la remissione del peccato, vedete? Siamo così. Ma vedete, il messaggio è sul mio cuore, devo farlo uscire. È il mio unico scopo, senza riguardo di cosa dica mia moglie, i miei figli dicano, il mio pastore dica, il mio qualsiasi cosa dica. È il mio Signore, devo diffonderlo, è il mio unico scopo. E ora molte volte mi dimentico a presentare i ministri. Suppongo forse il nostro fratello, il fratello Neville, un uomo prezioso. Questi altri fratelli qui siamo felici di avervi. Non è che siamo in disaccordo con te, fratello, per essere diversi. Molti di voi qui potrebbero essere predicatori trinitari. Non vogliamo essere arrabbiati con voi. Vi amiamo. Altrimenti, se non lo credessi, non lascerei questa chiesa finché non mi mettessi laggiù in ginocchio e dicessi «Dio, mettimi a posto!» Non voglio quello spirito arrogante, egoista mescolato al mio. Voglio che il mio spirito sia puro e netto, amore fraterno, santo con lo Spirito Santo. Ora, se qualcuno fa qualcosa di sbagliato verso di me, non fa niente. E se anche potesse avere il diritto di fargliela pagare, non voglio quello nella mia vita, no, io voglio avere amore. Voglio essere pronto a correggere con amore che assolutamente risponde là fuori a ciò. Non intendo essere diverso, metodista, battista, cattolico, presbiteriano, chiunque siate, non dico queste cose per essere diverso, essere arrogante con voi. Se lo facessi sarei un ipocrita e dovrei stare qua giù, a questo altare, continuando a pregare a Dio. ma io dico è a causa dell'amore e vedo dove state andando. Ora, non dico questo da me stesso dicendo che sto presumendo. Vi do il così dice il Signore, questa è la verità e vi amo per quelle cose. Dio vi benedica. Ora, mentre cantiamo un'altra strofa di questo cantico, facciamolo prima di andare. Vogliamo che siate qui stasera, se potete. Se non potete, Dio sia con voi finché ci incontreremo. Preghiamo solo che Dio vi benedica e vi dia il meglio della sua terra. Vedete?